Domenica 28 dicembre 1980, presso casa di Emma.
Altercavano pertanto i giudei tra loro dicendo: come mai costui può darci da mangiare la sua carne?
Io dovrei ancora collegarmi alla conversazione di domenica scorsa, se è possibile. Domenica scorsa, io non so quando l'abbiamo fatto.
La questa settimana potrebbe essere ieri, potrebbe essere venerdì.
Questa settimana è stata più completa. Come mai costui può darci da mangiare la sua carne?
È stato detto che ogni elemento della creazione dice qualcosa di Dio, ma c'è un elemento privilegiato, così strettamente unito dal pensiero di Dio, che parla lo Spirito di Dio in modo così evidente che nessuna altra creatura o elemento della creazione se lo può dire, se lo può rivelare. Certo. Però è stato detto questo, che e questo privilegiato è il corpo di Cristo, è il Verbo incarnato. Però è stato detto che dopo che ha rivelato il pensiero di Dio, questo elemento si offre a noi perché noi esprimiamo su di lui il nostro io. Quindi noi, attraverso questo processo, faremo nostra la carne, l'umanità di Cristo. Ed è questo che io non ho capito. Come avvenne questo processo in noi? Tu l'hai spiegato come. Non so se posso permettermi la domanda e chiederti se è possibile sentirlo in termini diversi. E quindi sapere come, non solo, vorrei anche chiederti questo, quando avviene? Questo quando lo riferisco però alla creatura, all'anima, non a Dio, no? Quando avviene per l'anima, per la creatura umana, questo processo di manipolazione della carne del Cristo? E poi vorrei ancora sapere se ha coscienza di questa manipolazione che effettua sul corpo di Cristo.
Coscienza no, perché noi vediamo che i farisei, i giudei e tutto il popolo hanno mandato a morte Cristo senza essere coscienti, anzi ritenendo di rendere gloria a Dio, di fare un'opera di giustizia. La coscienza no, perché la percezione e quindi la consapevolezza anche delle nostre azioni noi le abbiamo soltanto nel rapporto diretto con la verità, a tu per tu con Dio. Ma quando siamo distratti, dispersi, siamo nell'ubriacatura del mondo, e nell'ubriacatura del mondo noi non possiamo renderci conto di quello che facciamo. Hanno mandato a morte Cristo senza rendersi conto di quello che facevano. Tanto è vero che San Pietro poi, nella sua lettera, dirà: avete ucciso la vostra vita, lo dice lui, Pietro, dopo Pentecoste. Quindi abbiamo la sapienza che parla, gli altri non si rendono conto. Per cui gli uomini rifiutano, uccidono la loro vita senza saperlo. Comprendi? Perché io dico, la consapevolezza è soltanto in Dio. E più noi siamo vicini a Dio e più prendiamo consapevolezza delle cose per partecipazione. Come la vita non è in noi, la vita è in Dio, perché Dio è la vita, l'essere, colui che è il vivente. Noi viviamo nella misura in cui partecipiamo con colui che è, nella misura in cui partecipiamo. Ecco, allontanandoci da Dio, noi ci priviamo. Quindi è una diminuzione di vita che noi sperimentiamo. Noi sperimentiamo una diminuzione di vita, ma non ce ne rendiamo conto però del motivo, non siamo consapevoli. Non possiamo dire: già, io sto constatando, ecco, di essere triste, di essere angosciato, di essere nelle tenebre, di non sapere dove andare, perché mi sono allontanato da Dio. Questo non può, lo può dire colui che vede Dio e che vede la vita in Dio. Cioè, colui che vede la vite, allora può dire: il traccio sta seccato perché è stato tagliato dalla vite, comprendi? Ma colui che subisce la privazione non può essere consapevole, perché la consapevolezza, la vita, la pace, eccetera, la gioia, sono in Dio, e in noi soltanto nella misura in cui partecipiamo a Dio.
Quindi non potrebbe fare nulla per evitarlo, perché non è
no, no, non può fare nulla per evitarlo.
Anche Gesù poi gli dirà di morire, perdona loro.
Sì, non possono saperlo, non possono saperlo. Però il male sta.
Sì, noi dimentichiamoci che c'è anche una colpevolezza, però.
La colpevolezza sta nel fatto che non hanno messo Dio al suo posto.
Cioè sta prima.
Sta prima. La colpevolezza sta nel fatto che mi sono ubriacato di vino. Poi tutto quello che faccio da ubriaco, io non posso rendermi conto. La colpevolezza sta nel fatto di ubriacarmi di vino. Tu non dovevi
recare. Nel rifiuto iniziale della frazione del Padre.
Sì, sta nel rifiuto di mettere Dio al suo posto, di fare un atto di ingiustizia.
La frazione del Padre chiedeva questo.
Sì, l'attrazione è una conseguenza, perché in quanto abbiamo messo Dio al suo posto, ce l'abbiamo messo prima di tutto, allora non siamo attratti, perché si richiede questa adesione. Dio si annuncia per quello che è. Noi dobbiamo rispettarlo per quello che è. Nel rispettarlo per quello che è lo mettiamo al centro. Perché lui è più importante di tutto, ma se è più importante di tutto devo metterlo nel posto più importante della mia vita, quindi devo pensare più a lui che alle creature che a me stesso, mi spiego? Ecco, devo occuparmi più di lui che delle creature che di me stesso, ecco, metterlo al suo posto. E non solo, ma tutte le cose che arrivano noi da Dio le dobbiamo sempre riportare a Dio, sempre riferire a Dio, perché riferendole, ecco, facciamo un atto di giustizia. Non dobbiamo attribuirle a noi, non dobbiamo attribuirle al caso, non dobbiamo attribuirle alle creature, perché così noi facciamo un'ingiustizia, cioè togliamo a Dio quello che è di Dio. Quindi la consapevolezza dell'uomo non è possibile se non nel momento in cui è a rapporto personale, a tu per tu, senza nessun'altra distrazione con Dio. Ora, questa consapevolezza arriva un momento in cui c'è, a cose fatte, perché essendo Cristo il centro dell'universo, presto o tardi la creatura è condotta davanti a lui. E davanti a lui allora scopre il suo delitto. Però non è che possa restare quando scopre il suo delitto, perché ormai l'ha fatto. E il peso di quello che ha fatto le impedisce, lo riconosce. Mi spiego? Ma non ha la possibilità di sostare. Perché per sostare si richiede da parte della creatura l'adesione. Quindi arriva il momento in cui la creatura prende consapevolezza perché la verità si impone. E si impone in quanto, siccome quello che impedisce a noi di prendere consapevolezza sono le creature, cioè la distrazione che provoca in noi le creature, per cui noi non arriviamo mai alla verità. Comprende? Noi facciamo sempre dei piccoli tratti, ma siamo continuamente distratti. Ora, una creatura che è sempre distratta, se teniamo presente che Dio è spirito, quindi pensiero, noi capiamo perfettamente che se siamo sempre distratti non possiamo mai attingere al pensiero. Noi ascoltiamo sempre, ecco, piccole parole, piccoli brani di frasi, ma non arriviamo mai perché siamo sempre a stessa distanza. Ci diciamo adesso, sempre a stessa distanza. Cioè non cogliamo mai, non tocchiamo mai niente di Dio. Questo è dato dalla distrazione. Siamo sempre portati via. Non abbiamo la pazienza di restare nell'ascolto fino al momento in cui Dio ci rivela il suo pensiero. Meglio, Cristo, però ci rivela il suo pensiero. D'accordo? Ecco. Circa poi la manifestazione di noi stessi sulla carne del Cristo, dove intanto abbiamo il Cristo stesso che lo dice, no? Faranno di me tutto quello che vorranno. Ecco, lo dice lui, faranno di me tutto quello che vorranno. Quindi evidentemente vuol dire che Dio, il Verbo di Dio, incarnandosi, si sottomette alla creatura al punto tale da lasciarsi fare dalla creatura tutto quello che essa vuole, per cui la creatura lo può classificare come vuole. Può dire che è uno psicopatico, può dire che è un condottiero di folle, può dire che è un rivoluzionario. La creatura può dire tutto quello che vuole, può dire che è un uomo, può dire che è un sapiente, può dire che è un pazzo, può dire tutto quello che vuole. Lascia fare. Ecco, la creatura scrive se stessa sulla carne del Cristo. Cioè, nel Cristo abbiamo detto, abbiamo la persona divina. Però è Dio che parla come persona, come carne e uomo. Quello che noi constatiamo è la carne, perché la carne, noi non possiamo percepire lo spirito, per percepire lo spirito, per conoscere, cioè lui, noi dovremmo essere col padre, noi dovremmo vederlo dal padre.
Quello che lo fa andare a morte però è il rifiuto del suo pensiero. Certo. Perché se lui tacesse non sarebbe mandato un morto.
Certo. Era la sua proposta.
Certo. Dico, però dico, quello che noi vediamo è la sua carne. Ecco. Noi tutti ci vediamo attraverso la carne. Ecco, la carne è il mezzo attraverso il quale le nostre persone si rendono presenti l'uno all'altro. Perché questo? Perché noi non siamo capaci di vedere le persone in Dio. Però abbiamo detto, questi nostri corpi sono con noi per poco. E se noi non impariamo a conoscere le persone in Dio, noi in un certo momento non potremo più esprimere assolutamente niente. Saremo impotenti, ridotti all'impotenza. Perché attualmente, dico, noi ci rendiamo presenti, ci manifestiamo attraverso la carne, il corpo, ma questo è un prestito, è un mezzo, è un abiro, abbiamo detto, no? A disposizione per scrivere un pensiero. Ma l'abiro si esaurisce, il nostro corpo si esaurisce. A un certo momento, ora tutto questo, prima che si esaurisca, noi dobbiamo imparare non più a dialogare attraverso il nostro corpo, per cui se tutto il nostro parlare generalmente è sempre riferito ai corpi. Vedi, anche tutta la conoscenza dell'universo sono sempre riferite ai sensi. Diciamo, anche tutti i mezzi, mi spiego, di osservazione, i mezzi scientifici, sono sempre però rapportati ad un nostro senso.
La sperimentazione tangibile.
Ecco, sempre sperimentazione, quindi sempre relativo. Noi dobbiamo affrettare, e quindi tu non so parlare, sempre relativo ai nostri sensi, capisci? Distanze, non so, capisci, conoscenze, sempre relativo a questo, questo qui brucia, questo qui fa male, questo qui è bello, questo qui è buono, questo qui mi piace, ma sempre relativo ai nostri sensi. Noi dobbiamo imparare presto, perché il nostro corpo se ne va, imparare molto presto, non più riferire le cose ai nostri sensi, ma riferirle a Dio, quindi superare i nostri sensi, superare le nostre conoscenze, conoscenze relative, dobbiamo imparare. Ora, questo accade in quanto mettiamo Dio al suo posto. Mettendo Dio al suo posto, noi non ci fermiamo più alle nostre impressioni, ai nostri sentimenti, alle nostre conoscenze, ma andiamo oltre, cerchiamo presso Dio, cioè cerchiamo in Dio la significazione. Signore, qual è il tuo pensiero? Che cosa mi vuoi dire? Cioè impariamo a parlare le cose di Dio secondo Dio, dal punto di vista di Dio, che è poi il punto di vista dell'eternità, perché con Dio noi siamo nell'eternità. Fino a che noi parliamo secondo i nostri sensi, noi siamo soggetti al tempo, il nostro parlare è soggetto al tempo, perché il nostro corpo passa, e quindi siamo immersi nel tempo. Ma quando pensiamo a Dio e raccogliamo così Dio, noi entriamo nell'eternità. In tutte le cose sempre noi dobbiamo riferire a Dio, capisci? E sempre vedere le cose dal punto... Già nel Medioevo, i teologi dicevano, sub specie eternità, cioè vedere tutte le cose dal punto di vista dell'eternità. Allora vediamo bene, vediamo secondo lo Spirito, secondo Dio. In caso diverso, anche nei riguardi della carne del Cristo, perché la carne del Cristo è relativa ai nostri sensi. Cioè il Verbo di Dio, siccome noi non siamo capaci a vedere la persona divina, noi ci siamo separati, cioè noi siamo presi nel piacere del nostro Dio. No? Ecco che per entrare in dialogo con noi è necessario, altrimenti noi siamo fratturati, siamo staccati, non c'è niente, nessuna nostra facoltà, nessuna nostra possibilità per ricongiungerci a Dio, perché Dio è infinito, noi siamo finiti. È necessario che colui col quale noi abbiamo perso il contatto scenda a livello nostro. Cioè si faccia carne, ma si faccia carne senza essere carne, sia chiaro. Per cui noi abbiamo, però, il Verbo di Dio che assume una carne e dice questo è mio, questo è il mio corpo, questa è la mia carne. E cioè prende contatto con noi, perché abbiamo detto che la carne è ciò attraverso cui un essere, una persona, noi stessi, ci rendiamo sensibilmente presente ad un altro. E rendiamo anche, attraverso la quale noi rendiamo anche sensibilmente presente il pensiero. Il pensiero, ecco. Allora noi abbiamo in Cristo, nella carne di Cristo, il Verbo di Dio che prende corpo, si rende presente tra noi, ma in lui c'è la persona divina, non c'è l'uomo, la persona è una sola, non abbiamo una persona umana e una persona divina, questo è molto importante. Mi spiego, abbiamo una natura umana, ma la persona divina, cioè chi parla, è Dio. Infatti il parlare è caratteristico del Cristo. Il corpo può essere un corpo di tanti altri. Il corpo può essere, ecco per cui risorto assume sembianze diverse, perché certamente il corpo può essere il corpo di tanti.
ma la persona è unica. Quindi nella persona è la persona che ci salva, però la persona è necessaria dal momento che io non intendo altro linguaggio se non quello dei corpi, nel senso che questa persona parli a me, cioè Dio parli a me attraverso la carne. È chiaro? Però cosa vuol dire? Ecco, tu vedi che allora questa carne è una concessione da parte di Dio, è Dio che si concede. Ora, il fatto, cosa vuol dire concedersi? E cosa vuol dire concedersi? Abbiamo detto, vero, perché noi abbiamo il concetto di carne, abbiamo il concetto di mia carne, e poi abbiamo il concetto di dare la carne, carne che si dà, cioè che si concede. Allora, per noi abbiamo carne, abbiamo detto la carne è il mezzo attraverso cui la persona si rende manifesta. Mia carne, qui è la caratteristica del mio, no? Mia carne vuol dire non più di un altro, è mia, cioè della persona divina. Cioè, questa carne qui è espressione del verbo di Dio, della persona divina. È Dio che parla con noi. Però, per cui noi non possiamo dire è mia carne, quella. Io non posso dirlo. Mi spiego? Il giorno che lo dirò, faccio un peccato, cioè, capisci? Perché rubo a Dio quello che Dio ha fatto suo.
Non possiamo neanche tra persone, così.
Logico. Capisci? Perché la persona si appropria, tu capisci?
Però arriviamo a farlo.
Però, ecco, sì. Implicitamente arriviamo a farlo, però facciamo un male, no? Facciamo un'ingiustizia.
Tutta l'epoca della schiavitù, tutti i soprusi del maschilismo, certo, sul femminismo, in un certo senso. Arriviamo a dire che la carne lì è mia.
Certo. Ed è un rubare. E devono fare, logico, facciamo un'ingiustizia. Comunque, ritorniamoci, no? Abbiamo il verbo di Dio, la persona divina, che si manifesta con una sua carne e dice questa è la mia carne, è mia. E lo dice con un sigillo tale, per cui io, se dico non è vero, capisci, faccio un'ingiustizia. Lui ha affermato, questo è mio, no? Dice, io non posso capirlo, perché lo capirò nella verità di Dio, nella conoscenza di Dio, questo lo posso capire nella verità di Dio, lontano da Dio non posso capirlo, però non lo posso anche dimostrare il contrario, per cui sono tenuto a crederlo, perché quello che non capisci tu sei tenuto a crederlo, e Dio che parla con te, è vero? Ecco. Però abbiamo detto anche, è carne che si dà, è una concessione, è carne che si dà, cosa vuol dire questo dare? Dare vuol dire che concede a noi la possibilità, perché lì direi il fatto che si rende sensibile concede a noi la possibilità di appropriarsi di quella, anche ingiustamente, ma di appropriarsene.
Come?
Capisci?
Io l'ho già chiesto una volta,
no? Adesso stai attento, che tu stai facendo un come, che è il come che fanno loro, che
può darsi, no?
È la domanda di questo argomento di questa sera, dei giudei.
È l'esigenza di chiarezza.
Sì,
per questo.
Perché loro stanno facendo come. Come costui può darci, tu hai fatto la stessa domanda, come?
Sì, sì, sì.
Come costui può darci da mangiare la sua carne?
Non posso chiarirlo, ma indubbiamente
non è
che sincero risponde a un atteggiamento interiore di pensiero.
Cioè, ma ecco, dico, siamo lì, come costui può darci? Però notiamo una cosa, qui dice altercavano tra loro, cioè prima mormoravano, no? Qui adesso altercavano, cioè erano in conflitto tra loro, no?
Sono in conflitto con me,
no, no, adesso appunto dico questo conflitto tra loro è una significazione del conflitto interiore che ognuno porta dentro di sé, perché quando uno è conflitto dentro crea il conflitto fuori, e quello che è fuori è un'espressione di quello che portiamo dentro, capisci? Per cui quando dicevate prima questa creatura che oggi è andata in cielo e dentro aveva la pace e seminava pace attorno, ecco, quindi chi porta dentro di sé l'armonia e la pace attorno, vero, e suscita armonia e la pace. Chi dentro di sé è diviso non può fare altro che suscitare divisione. Infatti noi parliamo di amore possessivo è divisione. Ora, qui dice altercavano, questo mi fa capire una cosa.
Scusa, vorrei fare solo una domanda come precisazione di questa formazione. E non si può esprimere, fare una domanda di un come per amore.
Sì, abbiamo la Vergine che ha fatto la domanda di un come e ha concepito. No, perché dici? Per amore è concepito, no? Un come?
Sì, no, no, dico io sono tagliato fuori allora.
Perché? No, diciamo, fosse un abbiamo come, un come.
Un di conoscenza.
Guarda, abbiamo un come. Un come di Zaccaria che l'ha reso muto. Quindi, evidentemente, è un come sbagliato. Il come di Zaccaria l'ha reso muto. No? Il come della Vergine l'ha fatta concepire. Qui, questo come qui li mette in lite gli uni con gli altri.
Scusa, tu dici il come della Vergine l'ha fatto concepire. L'ha fatto concepire e si è fatto di me secondo la tua parola.
Certamente, sì, però lei ha chiesto, ha chiesto un come.
Nel come
è possibile.
Lei questa... non si è impuntata nell'affermare se stesso.
No, ma certo. No.
Comunque il come è un desiderio di intendere, cioè intendere il pensiero di Dio, la volontà di Dio.
Mentre invece il come di Zaccaria è molto diverso, pure se è molto diverso. Per cui il come di Zaccaria l'ha reso sterile, l'ha reso muto. Muto, cioè non ha più parlato secondo la verità, ha detto non ho potuto dire niente. Invece il come di Maria l'ha reso sapiente, no? Era disponibilità all'angelo. Lei però dice io non conosco uomo, quindi mi chiede il come. Però abbiamo qui un altro come, ecco, un altro come che, dico, crea semina divisione. Ma evidentemente semina divisione perché già ha seminato divisione nei loro cuori. Da che cosa è nata questa divisione? È nata dalla parola del Cristo. È Cristo che parlando ha seminato la divisione. Allora qui, ecco, qui possiamo anche intendere quello che D'Antonio e Cristo anche stesso l'afferma. La parola di Dio, quando non è capita, diventa per noi sorgente di divisione interiore. Noi abbiamo detto l'ultima volta, vero, che la parola di Dio si offre a noi o per essere capita o per essere distrutta. Se noi non capiamo la parola di Dio, questa viene distrutta da noi, ma distrugge noi. È la pietra, capite, su cui chi cade resta sfracellato. Cioè, diventa per noi un motivo di morte, di divisione. La parola di Dio non capita diventa un motivo di conflittualità dentro di noi e attorno a noi, fuori di noi. La parola non capita. Mi spiego?
Cioè, però mi chiedo se non si può formulare un come col desiderio di capire.
Allora, il problema è questo. Siccome abbiamo visto che la fonte di questa divisione interiore è la divisione di morte, no? Ecco. Quindi sorgente di conflitto, perché a un certo punto noi siamo in conflitto, proprio per la parola non capita, noi siamo in conflitto con tutto l'universo, con tutte le creature, perché il conflitto incomincia dentro, ma poi a un certo momento si riflette su tutto, su tutti. Ecco. C'è una conflittualità che si espande all'infinito attorno a noi, ecco, per la parola non capita. Allora, qui dobbiamo chiederci, ecco, qual era questa parola che doveva essere capita? Ecco, è di lì che noi poi scopriamo come questo come si è sbagliato. Ecco, che cos'è che doveva capire? Perché lui ha detto, ecco, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Ed abbiamo visto, no, in queste settimane, abbiamo separato di questo, no, che è molto necessario vedere la sua parola, la carne, non fermarsi a quello che dice lui, alla parola, a segno, vedere lo spirito di quello che lui dice. Comprendi? E abbiamo cercato di vedere la carne nello spirito di Dio, secondo lo spirito di Dio. Che cos'è questa carne? Perché se noi ci fermiamo ai nostri sensi, e la carne ce l'abbiamo tutti, capite? Tocchiamo con mano, ci vediamo reciprocamente, eccetera. Non abbiamo nessuna... dubbio quando uno dice io do la mia carne, mi spiego? Non andiamo a cercare cosa vuol dire costui, mi spiego? Carne, mi fermo al, ma cosa è fermarmi al mio io, ai miei sentimenti, alla mia conoscenza sperimentale secondo i miei sensi. Ora Cristo non parla mica secondo i miei sensi, quindi quando parlo di carne, di sua carne, lui è ben presente quello che, cioè lui parla nel Padre. Per cui il concetto di carne è unito, unitissimo, strettissimo, indisgiungibile dal concetto di incarnazione, cioè verbo di Dio che si incarna. Mi spiego? Ora, Tu capisci che a fondo di questo sta il concetto di lui figlio di Dio, ma se io, ecco, non ho presente Dio, e quindi non ho presente Dio che parla, quindi figlio di Dio che parla, per me la carne è carne, soltanto carne, non sua carne, cioè non carne del figlio di Dio, non carne di Dio che arriva a me, mi spiego, ma è carne di creatura, carne di creatura, carne come tutte le altre creature. Allora sorge in me il problema, come costui può darsi da mangiare la sua carne, capisci? Perché io non vedo la carne come significazione per me, segno per me del figlio di Dio. Non lo vedo come segno di Dio, perché abbiamo detto che la carne è il mezzo attraverso il quale un pensiero, verbo di Dio, si manifesta a noi. E questo è incarnarsi. È chiaro? Ora, è questo che noi dobbiamo capire. Se noi capiamo la parola, capire la parola vuol dire sempre riportarla a Dio, eh? Ecco, se noi capiamo la parola ci unisce a Dio, ci porta nella vita, ci unisce a Dio. Non crea la divisione in noi, non ci crea, capisci, la divisione, e noi non diventiamo seminatori di divisione. Non discutiamo, non alterchiamo. Perché anzi abbiamo tutto. Quindi questo altercare e questo cercare come costui può darsi da mangiare... è il passaggio dalla ricerca contemplata della parola di Dio all'azione. Cioè, io cosa devo fare per? Cosa vuol dire lui? Come mi devo comportare?
La maggior parte avrebbe detto quello lì, crederà mica che sia un cannibale.
Ecco. Cioè, vedi, tutte le volte, questo ci fa capire una cosa importante, che tutte le volte, che noi crediamo di aver capito anche la parola di Dio, crediamo di aver capito. Ma adesso ho capito, adesso devo agire. Tutte le volte che noi riteniamo di aver capito la parola e che adesso dobbiamo fare, dobbiamo agire, noi siamo in questa situazione qui. Non abbiamo capito la parola. Non abbiamo capito la parola. Perché l'azione nostra, questo agire, è proprio la risposta, io dico risposta nevrotica, ricadiamo là, io dico risposta nevrotica, vero? Ad un problema non risolto. C'è una cosa che io non ho capito. Quando io non capisco una cosa, mi agito, già l'agitazione che sento dentro di me è una risposta nevrotica. Comprendi? Ad una cosa che mi arriva e che io non riesco ad includere, non riesco a raccogliere, non riesco a vedere. Allora, ecco, e passiamo anche magari all'azione violenta. Ma la violenza è un'espressione nevrotica, la violenza. Simbolo di difetto, non arrivo a comprendere. E allora non arrivando a comprendere, tendo a distruggere l'altro, tendo a modificare l'altro, quello che dicevamo ieri o l'altro giorno, no? Per cui noi tendiamo, anziché capire il segnale, modificare il segnale, secondo quello che, capisci? Ecco. Perché non riusciamo, ora, il riuscire a capire, ecco, richiede sempre in noi questo dialogo con Dio, perché soltanto Dio, presso Dio abbiamo la consapevolezza. Se non riusciamo a capire, quello che noi non capiamo provoca in noi agitazione, bisogno di fare, di modificare, cambiare il mondo, cambiare i segnali, cioè cambiare l'incarnazione di Dio, cioè fare della carne di Dio, ecco la risposta, quello che vogliamo noi. È l'ora delle tenebre, cioè la carne di Dio che si sottomette a noi, per cui il Cristo muore, non muore di morte naturale, muore per azione dell'uomo, azione, non contemplazione, muore per azione dell'uomo. Per cui l'uomo vede nella morte di Cristo se stesso, ecco per cui fa sua carne. Ma certamente quella carne lì che era di Cristo, diventa carne dell'uomo. Perché l'uomo ha scritto se stesso. Ora, e ovviamente c'è tutto un disegno da parte di Dio nell'offrire la sua carne. Dopo che lui ha detto questa è la mia carne, non so se rendo... Dopo che lui ha detto questa è la mia carne... Lui la offre a me, ma ormai questa ha detto, per cui io compio un'ingiustizia, compio un delitto scrivendo me stesso su quello che è la sua carne. Comprendi? Per cui in primo tempo Cristo arriva a noi dicendo questa è la mia carne e parla a noi le parole di Dio. Ma dopo aver detto questo, lui lascia... come ogni parola di Dio, lui lascia a noi la risposta, la valutazione di quello che lui ha detto. Ora, cosa vuol dire lasciare a noi la valutazione, la risposta su quello che lui ha detto? Dare a noi la possibilità di scrivere su di lui la nostra risposta. Ma se la nostra risposta non è secondo Dio, cioè se noi non abbiamo capito in Dio quello di cui lui ha parlato, la nostra risposta è la risposta dell'io. Ma la risposta dell'io staccato a Dio, è una risposta di morte. Qui non possiamo fare altro che distruggerlo, che mandarlo a morte. Comprendi? Ora, no, quindi noi scriviamo su di lui. Ora, mandare a morte vuol dire, dico, lui è un rivoluzionario. Lui è un uomo grandissimo, sapiente, eccetera, ma capite? Ecco, io lo mando a morte in questo modo lì, in quanto lo classifico secondo il mio pensiero, per cui io vedo me in lui, non vedo Dio in lui. Ora, quando vedo io quando scrivo me stesso, quando scrivo, io mi approprio della carne di Dio, tanto tutta la creazione, certamente della carne di Dio, della parola di Dio, capisci? Perché tutto è parola di Dio. Ora, in quanto noi scriviamo noi stessi nelle cose, cioè manifestiamo il nostro pensiero, cioè agiamo sulle cose, comprendi? Ecco, noi non facciamo altro che scrivere nel pensiero, il nostro pensiero sulle cose, cioè interpretiamo le cose secondo il nostro pensiero, non secondo il pensiero di Dio. Quindi facciamo nostra carne, perché abbiamo detto che la carne è ciò attraverso cui un pensiero si manifesta. Allora, tutta l'opera di Dio è questa, che lui arriva a noi parlando la verità. Ma dopo aver parlato la verità, siccome la verità che lui parla a noi, è vero, è sempre una proposta, mi spiego, perché la verità richiede da noi dedizione, la verità si dona a noi, ma a sua volta richiede da noi dedizione per arrivare a vederla. Se noi non ci dedichiamo, noi restiamo alla carne, alla superficie, al segno che è arrivato a noi, è vero? E su questo segno, a un certo momento, ecco, su questo segno noi scriviamo il nostro pensiero. Non possiamo farne meno, perché non avendolo capito in Dio, dobbiamo capirlo nel pensiero dell'io. Ma per capire nel pensiero dell'io, noi lo distruggiamo.
Io vorrei farti un esempio. Mi trovo personalmente in una situazione di rischio gravissimo, non ne ho coscienza. Tu lo vedi, io non ti conosco, tu cerchi di salvarmi, io rispondo no, ti rifiuto in tutti i modi. Cosa scrivo sul tuo corpo? Non accetto il tuo pensiero, questo è tutto.
Certo.
Oggettivamente.
Certo.
Ecco, scusa l'esempio.
Questo
vorrei portare evidenza all'anima, al pensiero,
il rapporto
fra me e Dio.
Questo è un primo tempo. Questo è un primo tempo. Cioè, in primo tempo, restando con l'esempio che tu hai fatto, io vengo da te e cerco di convincerti, di dire guarda che ti trovi in un rischio gravissimo, eccetera, quanto. Ecco. Se non riesco a convincerti, ho soltanto un mezzo solo. Mettermi sotto i tuoi piedi, capisci? E dire guarda, è vero, tu, è vero, se vuoi andare avanti devi pestarmi, devi uccidermi, capisci? Ecco, non c'è altro mezzo, cioè non avendo tu capito me, ecco, io devo lasciarmi fare a te tutto quello, hai capito?
Non bisogna che lui lo voglia.
Sì, ma un attimo, no, ma
cioè, volendo fare quello che vuole lui, necessariamente e non ascolta me, quindi mi pesta. Non può fare molto diverso.
Esprime
il suo io.
C'è ancora una cosa però per la creatura. Io posso prendere coscienza dopo dell'omicidio che compio su di te. Questo non vuol dire però consapevolezza del rischio in cui mi trovavo e da quale tu volevi liberarmi.
Tu dici dopo prendi consapevolezza.
Sì.
Ecco, in quanto prendi
consapevolezza di un omicidio, certo. Non del rischio da cui tu volevi tirarmi fuori.
Certo, ma...
Posso dire una cosa? Cristo la sua carne da mangiare ce la dà in tutti i modi, sia che noi la mangiamo uccidendolo, non capendo niente del disegno del Padre, sia che noi lo capiamo e allora la mangiamo e la assimiliamo nel termine che abbiamo usato tante volte, l'abbiamo capito. Quando non lo capiamo, noi necessariamente nel pensiero del nostro io ci impadroniamo della sua carne e la uccidiamo. In quel modo lì è ancora sempre nel disegno di Dio accolto dal Figlio per salvarci, perché in quel modo lì, quando l'avremo ucciso, arriveremo a prendere coscienza è possibile che arriveremo a prendere coscienza che noi nel pensiero del nostro io abbiamo ucciso il nostro Salvatore.
Cioè la parola di Dio arrivando a noi, parliamo della parola di Dio, no? Dunque, abbiamo visto che la parola di Dio arriva a noi per la carne, però è parola di Dio. La parola di Dio arrivando a noi ci propone Dio, perché essendo parola di Dio, la caratteristica della parola di Dio, vero, con cui si distingue tutte le parole degli uomini, sta questa, che la parola di Dio propone a noi Dio, ci fa pensare Dio. Gli uomini invece ci fanno pensare a se stessi, veramente l'uomo parla di sé. Allora, abbiamo l'uomo, ogni creatura parla, parlando si può pensare, no? Però dove c'è l'uomo, l'uomo parla di sé. Essendo parola di Dio, la caratteristica della parola di Dio, vero, con cui si distingue tutte le parole degli uomini, sta questo, che la parola di Dio propone a noi Dio, ci fa pensare Dio. Gli uomini invece ci fanno pensare a se stessi. Generalmente l'uomo parla di sé. Allora, abbiamo l'uomo, ogni creatura parla. Parlando si fa pensare, no? Però dove c'è l'uomo, l'uomo parla di sé. E dice io, e genera il pensiero di sé nell'altro. Si fa pensare. Ecco per cui noi parliamo sempre di noi. Noi tendiamo a generare il nostro pensiero nell'altro, a farci pensare. Cioè, tendiamo a diventare il centro dell'altra persona. Mi spiego, metteci in vetrina. Per questo noi sentiamo sempre bisogno di dire io. Comprendi? Ecco. E Dio, invece la parola di Dio, venendo a noi, anch'essa parla a noi, ma parla a noi di Dio, ci fa pensare Dio, perché tutto è segno. Però Dio che faccia pensare se stesso, questa è verità. Noi che facciamo pensare noi stessi, che diciamo il nostro pensiero, questo non è verità. Che noi non siamo la verità. Noi non dobbiamo metterci al centro, però, di altri o di noi stessi, che noi non è la verità. Quindi noi facciamo un'ingiustizia. Dio invece fa giustizia, ecco, facendo pensare se stesso. Non soltanto fa giustizia, ma ci porta nella luce, nella vita, nella pace, eccetera quanto. Comprendi? Ecco. Allora dico, la parola di Dio, incarnandosi, parla con noi e parlando a noi, propone a noi Dio. Però di fronte a una proposta, l'abbiamo detto molte volte, noi necessariamente dobbiamo rispondere. Rispondiamo sì. Rispondere sì vuol dire impegnarci con Dio e quindi arrivare a capire la parola. Allora capiamo. La parola capita ci unisce. E direi, ci unisce in modo indissolubile. Perché c'è il dono di Dio e c'è il dono nostro. I due doni stabiliscono un legame, diciamo così, indissolubile. Perché il legame è solubile fino a che c'è soltanto il dono di Dio. Allora, noi...
Capisci? Scusa, per capita cosa intendi? Perché la
comunità... Capita in Dio, vista in Dio. Vista nello Spirito di Dio.
Giustificata.
Giustificata in Dio. Giustificata in Dio.
Cioè, non è la
qui parla di carne, ad esempio. Carne, abbiamo visto, una parola difficile, no?
Sì.
Una parola difficile. Ecco, perché carne noi, con molta facilità, la interpretiamo sempre secondo i nostri sensi. E diciamo, l'ho capito. Ecco l'errore. Tu hai capito secondo i tuoi sensi. Secondo quello che appare i tuoi sensi, la carne, ma questo non è il linguaggio di Dio. Dio, quando parla e dice mia carne, la dice secondo il suo spirito. Tanto è vero che noi troviamo poi la conclusione: Gesù che dice la carne non serve a niente, è lo spirito che vivifica, ma è lo spirito che vivifica la carne, anche la parola carne che lui dice quando dice mia carne.
Scusa, lo possiamo tradurre? Il significato della mia incarnazione, della mia carne.
Certo, certo.
Io direi che almeno chiarisce di più.
Ora, succede questo, che quando noi ci vediamo i nostri sensi, noi praticamente nasciamo dalla carne, e ciò che nasce dalla carne è carne, e quindi non appartiene allo spirito. Bisogna nascere dallo spirito. Ora, nella carne Cristo parla allo spirito, ma io devo passare allo spirito. Capisci? Quindi ciò che lui mi dice, anche quando mi parla, mi dice carne, io devo intenderla come la intende lui, cioè nello spirito di Dio. Devo vederla nel suo spirito, non vederla nel mio spirito. Capisci? Se la vedo nel suo spirito, tendo a vederla nel suo spirito, siccome la vede lui, hai capito? Perché lui mi parla di carne, ma lui che cosa intende? Che cosa intende? Ecco. Siccome lui parla secondo Dio, io devo, soltanto se la vedo la carne secondo Dio, cioè secondo colui che è. Cos'è la carne secondo colui che è?
Noi abbiamo detto, anche come ipotesi, abbiamo detto la carne, secondo quello che è la significazione del suo pensiero, la significazione di sé a livello nostro. Mi dico, manifestazione sensibile, sensibile, quindi già offerta, perché a livello nostro, offerta a noi. Ora, se noi arriviamo a capire nello spirito di Dio, quello ci unisce a Dio. Attraverso la sua carne, attraverso la sua carne noi abbiamo trovato un legame di unione con Dio. Se non capiamo, in quanto non capiamo, non possiamo fare a meno, siccome dobbiamo rispondere, non possiamo fare a meno di esprimere il nostro pensiero sulla sua parola, cioè fraintenderla, intendere secondo quello che è il nostro io, il nostro pensiero. Hai capito?
Sì, scusa, non vedo se non capiamo come dobbiamo necessariamente esprimere il nostro giudizio, questo lo facciamo, ma un giudizio che deve essere di separazione dal nesto di questa proposta.
Necessariamente, perché quello che noi lo intendiamo secondo Dio.
E non possiamo, non so, la Madonna quante cose non capiva e custodiva nel segreto nell'attesa di che venissero illuminate poi da Dio.
Ah, giusto, ecco, ma tu capisci che anche noi, di fronte a questa parola carne, mia carne, mica abbiamo capito subito, no? Ecco, c'è stato, ecco, l'ascolto, c'è stato il custodire, e parlo di Dio, quindi non posso disprezzarla. Perché potevamo anche non tenere conto, dice una parola qualunque, no, è parola di Dio, è parola che Dio dice, cosa mi vuol significare, cosa mi vuol dire, allora la custodisco, custodendola però desidero arrivare ad intendere secondo lo spirito di Dio, quando lo spirito di Dio però ha voluto manifestare la sua luce, uno ha capito che cosa intendeva per quello, ma bisogna aspettare. Per cui la creatura deve ascoltare, deve custodire, deve meditare, deve desiderare di vedere secondo. Però la luce viene da Dio, quando e come vuole lui, perché sono di liberi, comprende? Ora, il fatto di custodire, di meditare, eccetera, vuol dire già appartenere, vuol dire non affermare il proprio io. Vuol dire desiderare di vedere. Ora, il desiderio, certo, cioè, si prolunga magari per degli anni, ma ci mantiene già uniti, perché io desidero vedere le cose secondo Dio. Non affermo, capisci? Ecco, ma c'è la risposta sta lì. Signore, io è parola tua, quindi desidero vederla secondo il tuo pensiero, non secondo il mio pensiero.
Come della Madonna.
È il come della Madonna. Comprendi? Invece, ecco, noi possiamo classificare la parola di Dio, la parola che arriva a noi, non come parola di Dio, ma come parola umana. E allora, su di essa noi scriviamo il nostro pensiero. Quante volte noi sentiamo magari parole, persone che parlano con noi o vediamo dei gesti, eccetera, e le interpretiamo secondo, e poi ci accorgiamo di aver sbagliato, perché abbiamo interpretato secondo il nostro pensiero, abbiamo attribuito all'altro il nostro pensiero. Quindi abbiamo visto dei segni, i segni li abbiamo visti, sono giunti, ma noi siamo preoccupati di vedere il pensiero dell'altro in quei segni. Abbiamo detto, oh, quello lì è così, quello lì è così, quello lì è così, quello lì è così. Cioè, noi non ce ne rendiamo mica conto. Ma noi interpretiamo quei segni secondo quello che abbiamo noi. Più delle volte noi diciamo, il delinquente vede capisci, anche gli altri delinquenti, noi, l'uomo buono vede buono tutti gli altri. Cioè, ecco, a seconda di quello che uno ha dentro. Ma perché? Perché non facciamo altro che riflettere quel che capisci che parliamo di noi. Ma in questo noi non facciamo altro che scrivere noi stessi su i fatti di Dio. Capisci? Non dobbiamo scrivere noi stessi. Dio non viene a noi perché noi scriviamo noi stessi. Dio viene a noi affinché però noi saliamo verso di lui in modo da conoscere il suo pensiero. Capisci? Ora dico, vedi, il problema di questo come qui, loro, se non fermi, per loro non c'era dubbio sulla carne. Capisci? La mia carne era la sua presenza fisica. Ma dico, il problema era quello, come fare per, capisci? Cosa vuol dire mangiare questa carne? Cioè, loro pensavano ad un rapporto tra la carne e se stessi. Cioè, un'azione. Cioè, cosa devo fare? Cosa vuol dire con questa carne? Cioè, in pratica, io cosa devo fare? Essere un cannibale? Cosa devo fare? Comprendi? Cioè, non si preoccupano di intendere il significato della carne nello spirito. Loro passavano all'azione. Si chiedono all'azione. Ecco per cui dico che quando la parola non è capita, provoca in noi un'azione. L'azione che tende, siccome non l'abbiamo capita, tende a modificare, ecco, la parola secondo il nostro pensiero, cioè a rivestirla del nostro pensiero. Per cosa scriviamo? Scriviamo noi sulla parola di Dio.
Dicevo, come della Madonna chiede spiegazioni fin da farsi o perché la Madonna ha capito?
È quell'azione che tende, siccome non l'abbiamo capita, tende a modificare, ecco, la parola secondo il nostro pensiero, cioè a rivestirla del nostro pensiero. Per cosa scriviamo? Scriviamo noi sulla parola di Dio.
Dicevo, come della Madonna chiede spiegazioni fin da farsi o perché la Madonna ha capito? Non ha capito, raccoglieva. No?
Ma il come ti dicevo da prima, è quel come che cerca presso Dio. Cioè, è
come doveva comportarsi.
È come che accoglie, no, è il come che accoglie la parola di Dio e la cerca presso Dio. Quando l'anima cerca presso Dio, come ho detto, vero? La parola di Dio che arriva a noi chiede a noi di essere capita nello Spirito di Dio. Però, per arrivare a capire, siccome il capire lo Spirito di Dio è dono di Dio, non è opera nostra, ecco, allora, la parola che arriva a noi deve essere ascoltata, con umiltà, con riverenza, perché è Dio che parla, è Dio che parla con te. E quindi, ecco, ascoltala con umiltà, con attenzione, custodissila, non lasciarla morire, custodiscila con te, meditala e aspetta che il Signore te la illumini. Quindi questo aspettare cosa vuol dire? Porta in te il desiderio, per cui io non accetto nessuna soluzione che mi danno gli uomini. Io potevo accettare tante soluzioni degli uomini, ma io non conosco uomo. Dio non conosco uomo, cosa dice? Esclude ogni parola di uomo, non vuole la risposta dell'uomo sul problema che ha posto l'angelo. Lei vuole la risposta di Dio. Ora noi dovremmo essere in ogni cosa, soprattutto nelle parole di Dio, noi non dovremmo accontentarci delle parole degli uomini, delle risposte, delle soluzioni che ci danno gli uomini. Noi dovremmo dire: io non conosco uomo, non voglio conoscere, come giustamente diceva Medi, a me non interessa. Quando mi dico 6 per 5 fa 30, non mi interessa sapere quello che ha detto quel bambino, quell'altro sapiente, che dice no, fa 28, fa 29, fa 31, fa 32, eccetera, eccetera. A me quello che interessa è la verità. 6 per 5 fa 30, basta, non mi interessa, tutto il resto è cultura, sapere quello che ha detto l'altro. Quindi a noi le parole degli uomini non devono interessare, deve interessare la verità. Ecco, ora, questo interessare la verità è la risposta della Madonna, è il come della Madonna. È la Madonna che non vuol sentire le soluzioni degli uomini, le risposte degli uomini, vuol sentire la risposta di Dio. Ecco questo è il come che fa concepire.
E dire una cosa che è molto, molto difficile per noi, è il custodire una cosa non capita.
Ma il custodire, no, non basta, perché tu non puoi custodire una cosa non capita. La cosa non capita tu la perdi, non puoi custodirla. Devi avere in te il desiderio di arrivare a capirla. Perché se la custodisci soltanto diventi recitatore, capisci? Tu resisti, ma la duri, è un francobollo appiccicato, ma certamente si stacca. Ecco, non può durare. E hai la memoria che la custodisci per un certo tratto di tempo e poi dopo la perdi. Bisogna portare in noi la passione per capirla, nello Spirito di Dio. Perché questa passione che mantiene unito non è la memoria, comprendi? Non è il custodire. Nel custodire c'è già la passione perché quello che, per cui noi siamo appassionati, quello lo custodiamo, capisci? Lo custodiamo perché tendiamo ad arrivare ad una soluzione. Ora, questo è amore di verità. L'amore di verità ti fa custodire anche le cose che non capisci per vederle, per arrivare a capirle. Allora questo è l'amore di verità. Ma se non c'è questo amore di verità, c'è questa passione per vedere. Tu vedi qualche volta che tu dici, no? Una frase, magari anche andando in matica, però ci pensi, un'altra, non la capisci mica, però ci pensi. E pensandoci questo, ma perché la custodisci? Perché speri che Dio certamente ti mandi, capisci, una raggio di luce, una cosa altra, te lo illumini. Capisci? Quante volte magari diciamo di sera, ecco, seminiamo quella parola, e poi magari di notte, ecco, l'animo lavora, ma Dio certamente ti illumina anche di notte, ti manda, ma in quanto tu custodisci, ma come custodisci? Non custodisci mica perché sei, beh, adesso mi corrigo e ripeto così a memoria, capisci, 100 volte, no, tu lo custodisci col desiderio, è il desiderio, è il desiderio della sapienza di Dio, che è amore per Dio, cioè il desiderio di vedere le cose secondo Dio, anziché vedere secondo gli uomini, secondo quello che dice uno e dice l'altro, non interessa proprio niente quello che dice uno e quello che dice l'altro, vuole quel interessare, è quello che dici tu, è come lo pensi tu, come lo vedi tu. Ma dicendo questo, dico così, non conosco l'uomo. A me quello che interessa è capisci il pensiero di Dio. Allora, quando interessa il pensiero di Dio, tu capisci che di fronte a questa frase di Gesù che dice il pane che io darò è la mia carne, mi interessa, Signore, il pensiero tuo, il pensiero di Dio. Cosa vuoi dire con questo? Non mi interessa il come io devo mangiare questa carne, perché questa è l'azione. A me interessa la contemplazione. Cioè la contemplazione, la visione della cosa nello Spirito di Dio. E questa è contemplazione. Se io ritengo di aver capito, loro che devono aver capito parlano la parola carne, allora sentiamo bisogno dell'azione. Perché quando la parola non è capita, noi sentiamo bisogno di tradurla in azione. Ma quello è la rivelazione di un difetto, non abbiamo capito. Quando è in contemplazione, la contemplazione diventa vita. Capisci? Capito? Non c'è bisogno dell'azione, perché l'azione è da Dio che la fa. Non so se l'ho reso. Deve parlare voi.
In un certo senso hai anticipato quello che avresti voluto dire oggi su...
No, ma io ho trattato quell'argomento lì. E lui l'ha fatto. Lui l'ha fatto. Eh già, no, ma è arrivato il come e ha detto questo. Era quello. Sì,
quindi lui adesso mi chiederebbe di parlare su questo.
No, a parte quello, io però non ho fatto la domanda del come posta in quel modo lì, come può darsi la carne. No, io ho chiesto come possiamo noi scrivere il nostro io sulla carne del Cristo e manipolarla. È vero che facendo questa domanda in questo momento penso che io sono tradito dal fatto che ho probabilmente il concetto sensibile di carne. E allora, certo. Allora non posso avere la risposta.
Certo. Ma se noi cerchiamo però, ecco, il pensiero di Dio nella sua parola, quello spirito di Dio nella sua parola, certamente l'argomento cade. Capisci? La discussione, la frattura cade, perché in Dio la cosa si illumina, capisci, la contempli e la contemplazione diventa vita, diventa gioia addirittura. E quando tu trovi il Signore per grazia di Dio, no? Una luce di qualche suo segno nel suo spirito, provi tanta gioia che desideri restare, non ti interessa mica correre a destra, correre a sinistra, desideri restare. Ecco per cui quando più uno cerca Dio, conosce Dio, tanto più non corre più per il mondo, perché abbiamo la grande diversità, no? L'uomo che è vuoto dentro, cioè che non contempla niente di Dio, ha bisogno di muoversi, ha bisogno di correre, ha bisogno di agire. E anche lì un segno, l'azione. Per cui vive nella misura in cui corre. Quanto più uno scopre, ecco, le cose di Dio, tanto più ha bisogno di fermarsi. Ma perché? Perché trova la vita nel fermarsi. Gli altri trovano la vita nel movimento, nell'azione. Capite? L'uomo che cerca Dio trova la vita invece nel silenzio, nel raccoglimento, nel star fermo, perché trova tanta più vita in quello che non nel muoversi nel mondo. Ecco, direi questo è un termometro. Quando tu vedi la creatura che ha bisogno di fermarsi, vedi che è una creatura che ha trovato qualche cosa, ha un tesoro dentro, quindi ha trovato più vita che non nel movimento. Ecco per questo dico che l'azione è una risposta sbagliata, Non so se.
Sul piano spirituale è molto facile capire che dentro di te interiormente uccidi quella persona
di cui non tieni conto.
È molto facile. A tutte queste bellissime visitazioni che ti fanno nella settimana, non so, mi mancava proprio quella tessera lì del mosaico.
Hai visto mai l'abbiamo fatto completa? La settimana l'abbiamo fatto completa.
Sì, sì.
Saltando il lunedì.
La prima lettera di Giovanni, no? C'era ieri, mi sembra, quella lettura, dove dice ciò che noi abbiamo visto, poi visto, contemplato, toccato, no? Ma cioè, è chiara la differenza tra l'udire e il vedere, no? Ma tra vedere, contemplare e toccare, il verbo della vista. Quello che dice, vedere, contemplare e toccare.
No, penso che se ci sono verbi diversi la differenza è simile. Non so dirlo però.
Sì, pensavo la visione, il toccare. non so, siamo molto vicini, ma non riesco a...
Certo, perché come il termine carne è difficile, vero, eccetera, così anche la differenza tra l'occhio, l'orecchio, vero, il tatto, tutto carico di significato, sono parole di Dio, però vanno meditate a lungo Dio, perché ad esempio Dio ti ha dato questo corpo con gli occhi che vedono, con l'orecchio che ascolta, con la parola, con la bocca che parla, con le mani che toccano, evidentemente tutto un suo valore, certo, però bisogna approfondire questa situazione.
Io pensavo che il motivo di questo conflitto che è sorto tra i giudei, tra di loro, penso che proprio questo concetto di carne, che per loro è suonato molto nuovo, è la prima volta forse che Gesù l'ha detto con questo discorso, no?
È la prima volta.
Quindi per un, non so per nella mentalità di un ebreo cosa volesse significare carne, ma certamente loro erano ben lontani dal pensare che era la carne del figlio di Dio.
Certo.
Quindi finché, ecco, finché...
No, ma la carne per loro è stata semplice.
Era semplice?
La carne è semplice.
Mangiare la carne?
La cosa difficile è intendere il significato della carne nello spirito di Dio. Ma il termine carne, tutti quanti, quando noi parliamo carne, il termine è semplicissimo.
Lei pensa che l'abbia inteso proprio nel senso,
ma certo,
cannibale?
Non nel senso cannibale.
Mangiare la carne.
No, perché quando lui dice mangiare il pane è venuto dal cielo, loro sapevano perfettamente, perché guardi che tutto il popolo ebreo era abituato al termine mangiare.
Sì,
termine mangiare, perché termine mangiare vuol dire capire. Mangia questo libro, quante volte abbiamo visto il profeta, no? L'Apocalisse, mangia questo libro, lo mangiate, trovate, mi sono dolce e palato, ma però alla pace mi ha fatto male. Ecco, quel mangiare per loro era similare.
L'ultima cena dice che non devi mangiare.
Certo. Quindi il mangiare per il popolo ebreo, appunto, perché poi dopo loro imparavano a leggere e scrivere sulla Bibbia, eh? Quindi era un termine che però noi non dobbiamo pensare che loro pensavano il cannibalismo, no, tutt'altro, questo è logico. Però il termine carne per loro era un termine che non era traducibile in questo mangiare il pane o mangiare il libro.
Cioè, finché era un mangiare il pane, poteva dire assimilare la sua dottrina.
Eh già.
Per questo si sono scandalizzati di fronte a questo termine.
Già, perché il termine carne, perché lui dice mia carne, ma lui dice mia carne in quanto è il verbo di Dio, che loro naturalmente non potevano accettare. Quindi loro non potevano capire questa mia carne. Questa mia carne. Quando dice mia carne, lui parla come figlio di Dio. Quindi è carne del figlio di Dio. Cosa vuol dire mangiare la carne? Ma questo linguaggio qui per loro non era assolutamente accessibile.
Non neanche
perché loro,
noi,
per cui per loro il termine carne... Il termine carne era la carne, ma cosa vuole intendere? Cosa vuole intendere lui dicendoci che dobbiamo mangiare la sua carne? Cioè, lui praticamente vuol dire che dobbiamo mangiare la sua incarnazione. L'incarnazione del verbo di Dio dobbiamo mangiare. Assimilare.
Capire.
Capire. Quando lui mi dice la parola carne, ecco, la mia carne, io sono chiamato ad assimilare questa sua parola, mia carne, nel pensiero di Dio, perché assimilare vuol dire mangiare. Loro invece, ha capito? Ecco, loro invece naturalmente si trovano di fronte a questo termine qui, carne, che carne, come dico, è il termine, è il corpo, la carne. Come può darsi con lui la carne da mangiare? Non potevano, capisci? Perché se avessero detto questo è figlio di Dio, il problema era molto diverso. Perché ero pensando che la parola è parola di Dio. Ecco, noi cosa vuol dire carne secondo Dio? Il problema grosso sorge in noi quando noi non pensiamo la carne secondo Dio, ma pensiamo la carne per quello che appare ai nostri sensi. Per cui dico, è possibile, o divento cannibale. Capisci? Ma tendi cosa vuol dire? Come può darsi costruire la sua carne da mangiare? Comprende? Era proprio il termine carne che deve essere assimilato, ma assimilato in Dio. Non assimilato nel pensiero nostro io.
Quindi vorrebbe dire incarnazione.
Ma certo, incarnazione.
A noi era sempre stato spiegato come l'Eucaristia, mangiare la carne.
Siamo d'accordo, ma anche lì, vede, se per lei trasforma l'Eucaristia in azione, diventa ripetitività. Ma lei, allora, mangiando quella carne lì, lei non fa altro che annunciare la morte del Cristo.
Se non cerco di capire.
Annuncia la morte del Cristo, cioè annuncia che Cristo è venuto, cioè, perché afferma se stessa.
Perché mangiando la carne del Verbo di Dio, se la mangiamo nello Spirito di Dio, però quella ci unisce a Dio, ci unisce a Dio. Ma se la mangiamo nel pensiero nostro io, noi trasformiamo, ecco quello che dico, trasformiamo la carne di Dio nella mia carne, nella nostra carne. C'è una diversità grande.
E la mangiamo nel pensiero.
Non ha capito.
L'Eucaristia è sempre una proposta di assimilare l'incarnazione di Cristo, cioè di entrare in questo mistero, no? Di capire, di vedere.
Eh già, cioè, è già, ma se noi non arriviamo a quello, lei capisce che noi facciamo altro che, cioè diventiamo dei mangiatori,
sì,
mangiando la carne del Cristo, mangiando la carne del Cristo, noi non superiamo mica il pensiero del nostro io. Noi affermiamo il nostro io, cioè distruggiamo la carne di Cristo e la facciamo nostra carne. Cioè, quando io mangio un pezzo di pane, se mangio soltanto il pezzo di pane diventa mia carne. Non io divento pezzo di pane, il pezzo di pane diventa mia carne.
Ma nessuno lo fa con fede, sapendo.
Comprende? Che è il figlio di Dio. Ecco. Allora, se mangio la carne del figlio di Dio, ma ecco, cerco di capire per uno spirito di Dio, questo mi fa superare, mi assorbe in Dio. E allora qui, mangiare il figlio di Dio, io divento come Dio, cioè vengo unito a Dio. Cioè, è quella carne che trasforma me. Ma se invece non cerco presso Dio di capire, ecco, quindi non trascendo me stesso, io trasformo la sua carne nella mia carne, cioè come un pezzo di pane. Ma allora io qui, ecco, mi nutro della carne del figlio senza distinguere. E allora come Cristo annuncia la sua morte? Noi annunciamo la sua morte tutte le volte che noi affermiamo noi stessi, cioè la capisci?
Non la capiamo.
La trasformiamo in noi. Invece partecipando della carne del Cristo, se veramente partecipiamo, noi moriamo noi stessi e viviamo per Lui. Ecco allora che Lui ci assorbe in sé. Ma se non moriamo noi stessi, noi facciamo morire Lui e noi restiamo, capisci? Ecco, cioè noi, ecco per cui la trasformiamo in mia carne, in nostra carne. E l'Eucaristia è un simbolo meraviglioso proprio di questo momento qui. Capite? Perché dico, la carne del Cristo non capita viene trasformata in nostra carne. Ma come trasforma la nostra carne è finito, se non c'è la morte. La morte è nostra stessa, non c'è morte nella vita.
Gli apostoli allora
non potevano capire. Il capire viene soltanto con la Pentecoste, queste cose. Però, in quanto erano suoi discepoli, capito? E partecipando, hanno custodito delle cose che poi dopo sono illuminate a Pentecoste con lo Spirito Santo, che lo Spirito Santo vi farà ricordare e vi farà capire tutte le cose che vi ho detto e che vi ho fatto.
Logico. Il rapporto tra il corpo di Cristo prima della passione morte e con il suo corpo risorto in funzione della nostra salvezza. Cioè lui deve dire prima della morte e della sua passione, praticamente il corpo, non potrebbe dirlo dopo.
No. Ma vedi, rimanere sul corpo vuol dire morire noi stessi, per imparare a vivere con lui. Il corpo risorto è questo, noi morti, capisci? E allora è il nostro stesso corpo, che non è più nostro, ma che è di Dio, che è figlio di Dio, capisci? Che vive, che partecipa, che è spiritualizzato, cioè, comprendi? Il corpo che si spiritualizza, diciamo così, per cui assume, vedi, diversi volti, eccetera, quando così non è più il corpo del Cristo di prima, hai capito? Ma tra i due c'è il passaggio della morte sua per morte nostra. Cioè, ad esempio, non so, nell'Eucaristia Cristo viene a morire in noi affinché noi moriamo noi stessi. Soltanto morendo noi stessi noi cominciamo a vivere per Dio. Ma se invece noi non moriamo noi stessi, noi annunciamo soltanto la sua morte e facciamo della sua carne la, quindi facciamo un'ingiustizia, no? Perché ci appropriamo come nostra carne la sua carne.
Io mai pensato che Gesù viene a morire in me con la comunione, cioè sembra
annunciate tutte le volte che partecipate a questo mistero e annunciate la sua morte.
Sì, sì.
se no la accogliamo.
Perché noi
la
certo. No, lui diceva anche adesso. Lui venendo in noi annuncia la sua morte, ma finché io muoio a me stesso.
Ah, beh, sì, ma tutta la sua morte perché noi muoiamo
a me stesso. Ma lui viene a morire in me perché io muoio a me stesso. Ma viene a morire in me nel senso perché io consumo il suo corpo, la sua carne? In che senso? Viene a morire
ma
in me.
Ma lo vede un po' lei come ritiene bene.
Ma no, non è che ritengo bene, la verità è una sola, mica come la
faccio io. Pensi.
No, perché lui si mette nelle mie mani, così anche sotto la forma di un pane, no? Però quel pane rappresenta è la sua carne. Naturalmente non posso pensare solo che è un segno, è anche una realtà questo, il mangiare quella sua carne. In quel senso lì che... Cioè mi è nuovo questo, che facendo la comunione Gesù venga a morire in me. Che mi ripresenti la sua morte nella messa, così, perché finché io muoio a me stessa, sì.
Messa nella stessa cosa. La conclusione, il tutto compiuto del Cristo è sulla croce, cioè è in Lui che muore. Se noi non capiamo la morte del Cristo, se non capiamo la morte del Cristo, noi non possiamo capire il Cristo. Il mistero del Cristo è in questa consumazione. In questo Cristo che muore per opera nostra. Fino a che non capiamo questo, non capiamo il mistero di Cristo. Il mistero di Cristo si illumina sulla croce.
Certo, però adesso lei associa il mistero della croce con il gesto della comunione. Io cibandomi del corpo del Cristo, Cristo viene a morire in me.
Se dico che il mistero di Cristo si rivela sulla croce, sulla morte, tutto lo deve interpretare in questa morte, perché non può capire il mistero di Cristo. Il mistero di Cristo si illumina sul Calvario, sulla morte in croce. Lì abbiamo una grande stima, perché il Signore dice tutto è compiuto. Abbiamo detto molte volte che nel fine, cioè nel compimento, abbiamo una grande rivelazione. Ma la rivelazione è anche su Cristo stesso. Nel compimento, nel fine, è lui per cui quello che dice Cristo nessuna creatura lo può dire. L'importanza quindi di impegnarsi proprio in questo, perché è parola di Dio ed è questo, è nel fine. Se c'è un fine, se c'è un compimento, questo compimento c'è affinché noi ci impegniamo in quello per ottenere la luce su tutto,
e lì comprendiamo quello che tutte le volte che ci siamo detto.
Tutto va visto,
tutto no, se comprendo quello, cioè adesso ci annuncia una cosa che non vediamo ancora, no? Ci annuncia che quando ci cibiamo del corpo di Cristo, Cristo viene a morire in noi. Mi sta dicendo che adesso non lo posso capire, ma se capisco il mistero del Cristo in croce, capirò quello.
Adesso comincia ad accettarlo per fede, lo accetta per fede e comincia già a vederlo vero. Lo vedrà meglio poi, ma adesso comincia già a vederlo vero, come non si può non vedere vero che noi autonomi da Dio lo uccidiamo.
Ma quello sì, mi pare di aver colto un'altra cosa.
Colto che se vediamo quello dobbiamo superare il nostro Dio, non c'è verso, che se no l'abbiamo visto così, a parole. Allora una cosa.
Tu tutte le volte che affronti quando dormiamo prendi coscienza, cioè, siamo sempre stati superficiali precedentemente,
ma quando crediamo di averlo capito siamo ancora superficiali, perché è evidente che alla Pentecoste avremo una comprensione tanto più evidente, tanto più toccata.
Perché l'inganno è proprio quello, quando diciamo questo l'ho capito, cioè solo nella Pentecoste se lo dirà Dio, non diremo neanche noi l'abbiamo capito.
Io penso che è necessario però quella comprensione già di...
La carne riesca ad esprimere lo spirito, cioè o meglio lo spirito riesca a manifestarsi verso la carne.
Diremo che per un bel tratto è l'unico modo.
Dico, a me c'è Chico il Tal che diceva che a una certa età uno è responsabile del volto che ha.
Che diceva, dice, se tu rimani brutto, guardava me, dice, se tu rimani brutto 64 anni, sei pregato.
Che bello.
Sei pregato.
Dica tanto
e mi la mia via, ma
è un altro processo. E in forma, certo, logico, noi riceviamo un corpo, però mica nostro, però man mano che viviamo, scriviamo il
proprio corpo. Proprio è lo spirito che viene a manifestarsi all'esterno.
Quindi scriviamo nella nostra carne, nella carne degli altri.
Ah, sì. Ogni cosa non accontentarsi delle parole degli uomini, no? Ma cercare sempre la risposta, il pensiero di Dio, su quello che Dio.
Non accontentarsi nemmeno della nostra parola. Perché qui si accontenta della loro parola. No? Capito? Di fronte alla parola del Cristo, perché la parola del Cristo dice carne, mia carne. Loro si sono accontentati della loro parola.
Della loro interpretazione.
Quindi cercare presso Dio. Però si dice. Si va.
L'esigenza di approfondire la parte prima.
Sì. Sì, perché la verità non è mai in superficie. La verità si annuncia in superficie, no? Vedete, qui Cristo parla in superficie, carne, no? Parla in superficie agli uomini e a noi, parla in superficie, perché si annuncia in tutto la verità, anche nel peccato si annuncia la verità, però si conosce solo in profondità, la verità è in profondità, per noi, quindi chiede molta dedizione.
Questa carezza si vana, per l'uomo non correre il pericolo di adattare proprio non so la parola al nostro modo di vedere,
è già. Sì, sì, sì. Perché noi adattando al nostro modo di vedere, facciamo proprio questo lavoro qui, uccidiamo, scriviamo noi stessi sulla carne del Cristo.
Noi siamo convinti di aver dato
un fratello. Ah, certo, certo.
Siamo in buona fede.
Ma scriviamo noi stessi su, invece no. È Dio che deve scrivere su di noi, non siamo noi che dobbiamo scrivere su di lui. Signore?
Io aspetto ancora la Pentecoste. Dopo i miei discepoli che hanno mangiato e bevuto non ho capito niente.
Insomma,
e noi anche.
Ma tutti lì aspettano la Pentecoste
in cuore. Pulita d'attesa.
Ed è importante capire che siamo in attesa della Pentecoste. Ma la parte della gente non sa nemmeno di essere in attesa della Pentecoste. È molto importante. Come si diceva Ida ieri sera, no? È molto importante scoprire che passiamo tutta una settimana facendo niente, è molto importante.
Il pensiero che vorrei fermare, il concetto che vorrei fermare in modo più incisivo è quello di custodire, che lo ritengo molto importante. Custodire non è un affidare alla memoria, così come non so se affida o si memorizza in un computer i dati, ma è affidare e assumere in un amore per una persona.
Sì. Questo, è l'amore che ci fa custodire, ecco, è l'amore, questo, è già amore.
È molto importante, perché direi che la maggior parte delle illuminazioni che Dio manda nella vita di un uomo, che manda un'anima durante l'arco della vita umana, sono, come dire, illuminazioni di sé che non sono comprese in tempi brevi, ma richiedono dei tempi lunghi. Ecco perché non si può affidare alla memoria, si perderebbe nella memoria,
certo.
non li custodirebbe. Cioè, occorre l'amore verso questa persona per trattenere queste illuminazioni, queste proposte che Dio manda. Illuminazioni, queste proposte che Dio manda.
Non è uno sforzo di volontà, capisci? Che custodire. Voglio ricordare, tu lo ricordi per la verità, poi dopo perdi, non puoi. Soltanto che se hai questo amore,
l'amore per una persona.
Quindi il desiderio di capire che cosa ha voluto dirmi, che cosa ha voluto dire, questo desiderio ti fa custodire, fin tanto che non arrivi a capire.
Direi che la permanenza in queste proposte è che sia la misura dell'amore che abbiamo verso queste persone. Mi dà la misura.
Cioè in me c'è lo stesso conflitto di questi giudei quando Non mi preoccupo di intendere il significato delle opere di Dio, delle parole di Dio. Allora scrivo io sulle opere di Dio, invece devo lasciare scrivere Dio su di me, che sia Dio a scrivere, cioè comunicarmi il suo significato, il suo pensiero.
Allora domani sera stiamo questo argomento qui. Cioè, soprattutto cercare di approfondire la lezione per noi che Dio ci dà attraverso questo altercare dei giudei per questo argomento, ecco, cercare di approfondire bene la lezione per la nostra vita personale.
Lunedì 29 dicembre 1980, presso casa di Emma.
Vediamo se hai sentito, se hai capito.
Dunque, è partita dalla domanda di Amalia, no? Amalia ha chiesto, non vedeva la relazione che c'era tra l'azione e la domanda che hanno fatto i giudei, cioè questo altercare dei giudei e questo loro, cioè, chiedersi.
Abbiamo detto che lei dice, una parola quando non è capita,
ecco,
provoca in noi sempre una risposta di azione.
La tentazione all'azione. Allora non vedeva la relazione tra questa tentazione all'azione e quanto dicevano i giudei, come può darci costui da mangiare questa carne. Allora lei ha risposto che il mangiare loro lo intendevano come un'azione, perché non potevano capire, è un'azione da fare, perché non la potevano intendere come un'azione cannibalismo, no? E nello stesso tempo lui parlava di carne, non parlava di pane. Se parlava di pane era facile intendersi come un assimilare una dottrina, no? Ecco, ma lui parlava di carne, per loro carne era presenza fisica, quindi non potevano capire, perché il concetto carne presuppone il concetto di incarnazione, un Dio che si incarna. Loro non potevano sapere che Gesù era il figlio di Dio. Quindi, ecco, era arrivato lì che ho ancora finito qualcos'altro. No, ma non è finito.
Per loro, come per ognuno di noi, se partiamo dalla creatura, abbiamo certe conoscenze che sono definite, come dico, la carne per noi è una conoscenza definita, sappiamo di cosa si tratta, secondo i nostri sensi. Però di fronte a ciò che non provoca in noi il bisogno di conoscere, in noi è soltanto il problema del modo di essere, perché la conoscenza è esaurita. Adesso questo l'ho capito, allora quello devo fare? Il problema è, ma in quanto però solo il problema, cosa devo fare? Vuol dire che la conoscenza non è arrivata a compimento.
Cioè magari abbiamo intuito qualcosa.
No, abbiamo intuito, la nostra conoscenza è ferma a metà strada, e allora proprio perché non è arrivata al suo compimento, ha bisogno di un supplemento d'azione per noi creature.
Scusa, mi rimane sul piano spirituale. Per esempio, una certa azione è necessaria. Il Signore alla Samaritana, quando si presenta e le dice: se tu sapessi chi io sono, tu stessa mi chiederesti. Chiedere da lei una certa azione, cioè fa fare da lei una certa azione.
Sì, ma questa azione qui non è un'azione che modifica ciò che ha presente. Questa è interrogazione, cioè desiderio di conoscere. Se tu sapessi chi sono, eccetera, quanto, cioè, se voi sapessi, è un po' lo stesso problema che con lui ai giudei, no? Se voi sapeste chi sono io, mi chiedereste che cosa io intendo per carne. Non mi fermereste la carne, ma mi chiedereste che cosa io intendo per carne, se sapeste chi sono io. Come non so, Gesù invita la Samaritana a non fermarsi all'acqua, perché la Samaritana il problema acqua non era un problema di conoscenza. Capisci? Per lei era l'acqua, sapeva perfettamente che cosa era. Il problema era di andare ad attingere, di prendere, è un problema di azione, ma l'acqua sa perfettamente, quando si parla l'acqua, eccetera, ho bisogno di acqua. Quindi il problema è sempre
come comportarmi verso quest'acqua.
Però portiamo
lui sposta, ecco, già, lui sposta su un altro piano. Crede di capire cos'è l'acqua, invece non sai che cosa è l'acqua. Tu sapete chi sono io. Se voi sapeste chi sono io, non vi fermereste la carne, ma cerchereste che cosa, quale carne io da darvi, quale acqua io da darti. Cioè, la risposta della creatura, ma questo presuppone sempre l'unione con Dio, la presenza di Dio, la risposta che Dio provoca dalla creatura è sempre una interrogazione, una dedizione, una apertura verso di Lui, in modo da... è una fame. Dio parlando provoca in noi una fame, una fame di conoscere.
Scusa un po',
non un modo di essere, non un'affermazione. Tu capisci, quando nel modo di essere noi non modifichiamo mica noi stessi, perché non cerchiamo mica di conoscere, ma cerchiamo di applicare quello che conosciamo e di applicarlo, di trasformare l'altro, di operare attorno a noi.
Non pensi possa esserci un modo di essere sul piano spirituale? E poi, scusa un po', a me pare che la visione più stretta al Cristo, almeno dagli esempi che noi conosciamo dai Vangeli, si è data da persone che non fanno delle interrogazioni. Guarda l'adultera, guarda quella che le lava i piedi con un unguento e le asciuga con i capelli, guarda il buon ladrone, non interrogano. E sono gli esempi di adesione più intima, forse più essenziale, che Cristo evidenzia agli altri. Non ha mica suscitato nessuna interrogazione, diciamo apparentemente, più che altro.
Apparentemente. Apparentemente, perché sostanzialmente è una grande interazione.
Direi c'è un'adesione d'amore. Che
sì, ma l'adesione... ma l'adesione
forse non interrogano anche più. Dici, è acquisito da queste anime, apparentemente, tutte, sotto il profilo sociale o altro, non so, una citazione, un dato di fatto, accettato. Cioè, che Cristo è il loro salvezza.
Certo, ma è l'essenziale che deve fare la creatura, proprio quella citazione. Ma quella citazione,
capisci? O c'è un'intuizione fulminea, c'è una formulazione, no, vedi, come quella di San Paolo.
Il momento, l'interrogazione, ma tu dici non interrogano, io invece vedo una grande interrogazione in queste anime.
Dico apparentemente.
Sì, appunto, dico vedo una grande interrogazione, perché l'interrogazione nasce da una povertà di creatura. La creatura che, ora, quando ne troviamo, però, delle creature che sono povere, cioè le creature che aderisce a Dio, è una creatura che ha scoperto il proprio niente o che ha toccato con mano il proprio niente, e questa è una grande interrogazione da parte della creatura, perché capisci, aderisce all'altro. Quando la creatura interroga, diciamo, fa l'interrogazione, chiede al Signore qualche cosa, aderisce al Signore. L'adesione al Signore provoca in noi, capisci, il bisogno di Lui. Innanzitutto è Gesù stesso. Molte volte rimprovera i suoi di non essere intelligenti, di non chiedere. Io ho detto che vado, intanto nessuno di voi mi chiede dove vai, eccetera, quanto, e invece vi siete rattristati perché pensate che io me ne vado, tutto quanto. Insomma, questo diverso è anche lì. Però io penso che proprio là dove maggiormente si vede il niente della creatura, abbiamo il massimo di interrogazione da parte della creatura. Cioè, e nella prostituta, capisci, che gli lava i piedi, ma abbiamo tutta un'interrogazione. L'adultera, capisci, che viene portato, sai, i suoi piedi, ma è una creatura che è condannata, ma è tutta una creatura che interroga, capisci, non interroga mica, come comprendi, ma è la creatura povera e che guarda, che spera, che fa conto soltanto sull'altro. Ma quando uno fa conto sull'altro non è un'interrogazione, è la vera preghiera, non so dire. È la vera preghiera. Ecco, ora questo vero atteggiamento di preghiera è questa invocazione, cioè quando vuoi pregare entra nel silenzio della tua stanza e lì guarda, prega il Padre. Prega il Padre, cosa vuol dire? Presentati in questa situazione di bisogno di Lui. Lui conosce il tuo bisogno. Ecco, vuol dire, se in te c'è bisogno, ma bisogno è povertà, no? Ecco, se in te c'è questa povertà, Lui conosce la tua povertà, cioè Lui risponde alla tua povertà. Quindi non avvicinarti affermando te o parlando di te, ma avvicinati con tutta la tua povertà addosso. Lui questa povertà qui la conosce. E mentre invece non conosce, non conosce, ecco, il pensiero di te stesso, le tue pretese, che so, cioè, questo non lo conosce. Ma se tu ti avvicini, guarda, ecco, la vera interrogazione da parte della creatura è proprio questa. Non so se capisci. È proprio questo bisogno di Dio.
Sì,
ora, una creatura che è condannata dagli uomini, ecco, portata davanti a Dio, è l'unica speranza, bisogno di Dio. Questa è la vera interrogazione. E quando mi trovo davanti a Cristo che mi dice, vero, la mia carne era la dopo la vita del mondo, io, se penso a Dio, ho tutto bisogno di Dio. Signore, cosa vuoi dirmi? Se invece penso a me stesso, dice, capisco perfettamente cosa vuol dire carne. E allora non ho bisogno. Tutto più mi resta, ecco, il come, ma il mio modo di essere. Per qui loro stanno pensando a un come. Il come è un modo di essere loro verso questa carne. Comprendi? E loro pensano a se stessi. Non pensano mica di capire lo spirito che c'è in questa parola, lo spirito di Dio che c'è in questa parola carne. Loro pensano come dobbiamo comportarci, cosa pretende lui da noi, parlandoci di questa carne qui che lui vuol dare. Cioè, cosa pretende lui da noi?
Scusa, non so se... il difetto loro non è dato, direi, dal modo di interrogare, è da come loro hanno oggettivato la persona che parla, che propone loro qualcosa. Per loro è un uomo. Perché se no loro chiedono all'uomo come avrebbero potuto chiedere a Dio, cosa vuoi che facciamo con la tua carne? Però se la chiedevano a Dio era una cosa posta bene, chiesta a un uomo che invece è Dio è una cosa sbagliata. Io direi che l'errore è lì, non tanto nel come che loro pongono. Ora esuli devono...
mi sembra, ma... cioè, non sono convinto.
L'errore non è di chiedere la spiegazione della carne così, è di chiederla degli uomini invece che a Dio. L'errore è quello.
Loro non chiedono mica la spiegazione della carne, perché magari chiedono la spiegazione, perché loro non possono chiedere la spiegazione della carne perché la carne la conoscono.
Allora chiedono quando dobbiamo fare della tua carne.
Ecco,
se loro l'avessero chiesto,
si trovano di fronte a un assurdo.
Dio diceva,
no? Dio diceva, è una cosa che loro non possono capire, però capiscono perfettamente cos'è la carne.
Se loro l'avessero chiesto,
mentre non dovevano capire. Come la Samaritana sa perfettamente che cos'è l'acqua,
e quello gli impedisce di capire,
e quello impedisce di capire l'acqua. Di capire l'acqua,
le nostre conoscenze ci impediscono di avere la vera conoscenza,
perché i discorsi, noi li abbiamo visto, sia nei discorsi dell'acqua, sia nei discorsi del pane, sono paralleli, ma l'uno è sempre più profondo dell'altro. Il termine acqua e acqua, abbiamo due acque, abbiamo due pani, qui abbiamo due carni. Ecco, però forse il discorso dell'acqua e il discorso del pane ci introducono a capire bene questo discorso, perché qui non vengono fuori le due carni, capisci? Ecco, ha bisogno di tanti precedenti. Ora, come, non so, il pensiero dell'acqua, era in discorso l'acqua per la Samaritana. L'acqua, la Samaritana sapeva perfettamente che cos'era l'acqua. Tanto è vero che quando Gesù parla di un'altra acqua, lei continua il discorso con l'acqua di prima. Dammi di quest'acqua affinché io non avrei più venire qui ad attingere, quanto, capisci? Quindi abbiamo due piani diversi, perché lei ragiona con un termine e Cristo ragiona un altro. Allora, questo ci ha abituati al fatto che lo Spirito di Dio usa parole nostre, e per forza ci deve essere, perché altrimenti non c'è la possibilità di comunione, di comunicazione. Perché c'è la possibilità di comunicazione? Bisogna che sia un termine comune, ma che sia ambiguo.
Con significati diversi.
Per cui lo Spirito di Dio usa questo termine qui, che uso anch'io. Però lui lo usa in uno spirito, io lo uso in un altro. Però dalla conversazione, ecco, mi porta sul piano dell'infinito. Lui usa la stessa mia parola di creatura, ma lui la usa con lo spirito infinito. E tanto però mi aggancia proprio, capisci, nel mio finito, e mi porta sull'altro. Ma se lui non avesse usato il termine acqua, il termine pane, dopo, capite? E noi forse qui, ma avendo quella esperienza precedente, verso quale siamo passati, noi vediamo che il Cristo adopera termini comuni alle creature per portarli su termini che loro non capiscono. Quindi quando parli di acqua, lui dammi da bere. Lei capisce perfettamente, non cosa vuoi intendere tu per darmi da bere? Non gli fa questa domanda, non interroga mica, non puoi interrogarlo.
Perché è per scontato che...
È per scontato, lei sa cos'è l'acqua.
Sì,
così quando parla di carne, questi sanno perfettamente, quindi non interrogano mica. Ti spiego. E così quando parla di pane, ci sono due pani, ma allora, quando dice, voi vi cercate non per i segni che avete visto ieri, ma per i pani che avete mangiato, si fa capire che quel pane era un segno di altro pane, per cui cercate per l'altro pane, non per questo. Quindi sposta, capisci sempre, usa quindi un termine comune, però ambiguo, mi spiego? Perché lui lo usa secondo un'intenzione, noi invece, per noi è un'altra intenzione, ma lui proprio per liberarsi dalla nostra intenzione, e portarsi la sua, cioè lui parla nella nostra intenzione in cui le cose sono reali, pane, acqua per noi sono reali,
carne.
Anche carne, sono cose reali, per dirci, guarda che non sono cose reali, quelli sono segni di un'altra cosa reale, ed è questa che voi di cui voi vi dovete interessare, è soltanto interessante di questa, capito?
Allora il parallelo tra l'acqua materiale e l'altra acqua ci pare più...
Quello è più abbordabile, più facile.
Entra un pane
però
materiale,
vedete che dico,
spirituale...
dico, abbiamo dei discorsi paralleli, no? Abbiamo dei discorsi paralleli, perché quando Gesù parla dell'altra acqua, lei arriva sempre a dire dammi di quest'altra acqua affinché io non avvenga più
sì,
ad quella
però la pensa nel proprio concetto.
La pensa nel proprio concetto, nel proprio concetto e pensa all'azione. Cioè mi dice, dammi di quest'acqua perché ecco, vede l'azione dell'io. Non, è della stessa azione di questa, è la stessa risposta di questi.
Possiamo dire...
Perché qui anche qui carne, ma cosa vuol dire?
Carne nel pensiero dell'io e sappiamo che cosa. Nel pensiero
allora di... non hanno saputo cosa fare.
Probabilmente
non hanno capito
perché...
che la dovevano mangiare proprio.
No, cioè,
non,
certo,
non
allora,
ponevano in dubbio.
Non l'hanno pensiero. Capito che la dovevano assimilare.
Non ho capito che cos'era la carne, credevano di averla capita.
No, loro sapevano che cos'era la carne, perché ma era, quella, era l'acqua
che...
della Samarita,
sì, lo ma hanno avuto il
era il pane che del... è il pane moltiplicato. Non potevano avere, non potevano pensare al significato perché non avevano presente Dio. Non potevano pensare. E allora, quando non si ha presente Dio, necessariamente si pensa all'azione, cioè al mio comportamento verso questa cosa.
Ecco, sì, sì, sì.
Quando io so una cosa, la conosco, non rimane che il mio comportamento, cioè la mia azione. Mentre invece il problema è, no, tu non conosci mica, ecco la povertà. Per questo dico che la vera preghiera, capite? Che è adesione a Dio, è sempre il superamento di quello che è la realtà. Ed è una vera interrogazione. Ecco, Signore, che cosa mi vuoi comunicare? Che cosa mi dici questo? Non so se capite, non so.
Stando...
Per questo dico così che l'azione è sempre una risposta che denota una inconoscenza e con una visione parziale, mentre invece la vera, il vero fare che Dio chiede a noi è invece proseguire nella ricerca della conoscenza fino alla contemplazione, capisci, di quello che Lui ci dona nel suo spirito, cioè fino alla vita eterna.
Pensavo,
a me sembra che questo ti aiuti molto il discorso che abbiamo fatto precedente sull'acqua e sul pane, ti aiuti a capire come dobbiamo considerare questa carne qui, cioè questo dialogo tra però, Gesù e i giudei e questa obiezione che fanno i giudei, per capirla bene.
Sì, però c'è una, c'è una differenza, perché c'è acqua e acqua, un'acqua materiale e un'acqua spirituale, pane materiale e pane spirituale, qui non posso dire una carne materiale e una carne spirituale.
No, ma c'è la,
sì, che c'è.
Sì, c'è la carne come è intesa dalla creatura e c'è la carne come la intende Dio. C'è
come
carne,
intende
carne.
Dio è una manifestazione.
Di come manifestazione, certo, manifestazione sensibile,
di
manifestazione sensibile della persona divina. Manifestazione sensibile della persona divina, cioè quell'occhio, quelle labbra, c'è davanti nei quali parla il verbo di Dio.
Ecco, ma non è carne umana.
Parla il verbo di Dio.
Non è carne umana.
Ma la carne, sì, ma tu capisci che la carne umana, per vederla come manifestazione del verbo di Dio, cioè come incarnazione, io devo vedere come manifestazione del verbo di Dio, cioè la vedo come creatura. Mi spiego?
Cioè la vedo materialmente.
No? La vedo materialmente. Materialmente non mi dice niente.
Se la ricevono da Dio, bisogna trascendere più che mai.
Sono nello spirito poi.
No, perché fin tanto che io non la vedo nello spirito di Dio, io necessariamente sono portato all'azione. all'azione che può essere anche distruzione di quello, come può essere magari con un certo comportamento, ma sono portato all'azione, perché mi devo comportare in un certo modo verso quella cosa, o tendo a possederla, mi spiego, o tendo a distruggerla, insomma, qualche cosa lo devo fare quando una cosa la conosco. Perché noi tendiamo, scusa,
hanno conosciuto la carne, ma non hanno conosciuto cosa.
Perché noi tendiamo all'unità, quindi tendiamo all'assimilazione, assimilare tutto nell'unità. O noi assimiliamo tutto, noi tendiamo, ecco per cui nasce l'azione, no? O noi tendiamo tutto ad assimilare in Dio, e allora qui abbiamo l'azione di contemplazione, e abbiamo la vita eterna. Allora, noi tendiamo, o tendiamo tutto ad assimilare nell'unità di Dio, o tendiamo ad assimilare tutto nell'unità del nostro io. Tutto il nostro agire è un tentativo, è tentativo di assimilare nel piacere dell'io. Il mangiare è un'azione. Cioè, cosa facciamo? Non facciamo altro che tentare di assimilare l'esterno, il mondo esterno, nel nostro io. Comprende? E tutto il nostro parlare, e tutto il nostro agire nel mondo, è tutto un tentativo di, noi diciamo, affermare il nostro io, insomma, comunque assimilare tutto all'io. Noi tendiamo massimamente che siamo fatti per l'unità. Noi siamo fatti per Dio. Dio è un'unità. Quindi o assimiliamo tutto in Dio, o assimiliamo tutto nell'io. Soltanto che in Dio assimiliamo in certo modo contemplazione, cioè fino ad essere noi stessi assorbiti in Dio, mi spiego, a diventare il pensiero di Dio. O assimiliamo il nostro io, allora qui non abbiamo la contemplazione perché noi non possiamo conoscere. Allora abbiamo l'azione che generalmente è azione distruttiva. Noi praticamente assimilando, capisci, annulliamo e affermiamo, cioè assimiliamo nel pensiero dell'io, ma siccome il nostro io non è verità, distrugge. Invece in Dio, che è verità, assimilando in Dio, noi non facciamo mica azione, facciamo la vera azione, l'azione di Maria, no? Facciamo la vera azione, ma non l'azione di, capisci, di cambiamento delle cose, ma è di conoscenza delle cose in Dio. Dobbiamo mettere ben chiaro questo, noi siamo fatti per l'unità. Ora, essere fatti per l'unità vuol dire essere fatti per unificare tutto in un unico pensiero. È il pensiero di Dio, che è la verità.
Stavo pensando allora che cosa avviene nell'anima unificando la carne del Cristo al Padre. Per cui, non so, l'anima, per cui noi constatiamo di possedere il corpo del Cristo.
Certo.
E lo verifichiamo, così dice Cristo.
Certo.
Sto pensando che cosa succede, perché è poi tutto un lavoro spirituale.
Succede,
all'esterno, certo. Non succede niente.
Certo.
Capisci? Quindi...
Perché la carne del Cristo assimilata ci fa scoprire il nostro peccato, perché la carne del Cristo ci viene data in conseguenza del nostro peccato, cioè in conseguenza del pensiero del nostro io messo al centro, staccato da Dio. Per cui dà a noi la possibilità di morire a noi stessi. In caso diverso noi non moriamo. Se noi non assimiliamo la carne del Cristo, noi non possiamo morire noi stessi. Cioè non possiamo scoprire, diciamo, la gravità, la portata del nostro peccato.
Quindi non è sufficiente quello che Cristo, comparendo sulla scena della storia, dice a tutti e ad ognuno di noi: metti Dio al centro, non mettere il tuo io. Cerca di riferire tutto Dio, guarda che tutta la creazione è un parlare di Dio,
certo.
E che tu la puoi capire solo se la riporti in Dio.
Questo
non è sufficiente.
Questo è necessario.
Per morire al nostro io questo non è sufficiente.
Ah, per morire al nostro io non è sufficiente.
Non è sufficiente.
No. Per questo te lo dice già il Verbo di Dio prima ancora che venga il Cristo. Capisci? Questo lo dice già Giovanni Battista, sintesi di tutto l'Antico Testamento. Capisci? Tutta l'opera di Dio col popolo ebreo è sempre questo un richiamare a questa giustizia essenziale, capite? Per cui io vi mando le guerre, vi mando le rovine, vi mando l'esilio, vi mando eccetera, in schiavitù tutto quanto, perché non vi mettete al centro? Quindi sono delle lezioni che lui dà, però non è sufficiente. L'uomo da solo, pur sapendo questo, siamo nel campo del sogno, eh?
Ah, ecco, scusa, non è sufficiente nel senso che non è possibile.
Non è possibile.
Non abbiamo la possibilità.
Ah, se fossi innocente, se fossi innocente.
Ah,
ma non. Tutta l'innocenza non è più sufficiente perché l'uomo è dominato, vede quello, ma la realtà è un'altra. La realtà è un'altra. E quella realtà lo porta via.
di non volere sufficiente, non è possibile.
Non è possibile.
La possibilità è data dall'incontro con l'umanità del Cristo.
Con l'umanità del Cristo. Assimilata però, non basta mica incontrare, capito?
Che muore.
E consiste
assimilata.
In che cosa questo processo di assimilazione? Non è che tu non l'abbia detto e non è che non ne abbiamo, non so, una certa idea o intuizione. In questo momento mi permetterei di ripetere, ecco, la domanda. Consiste in che cosa l'assimilazione dell'umanità del Cristo?
Perché lo consiste, consiste in un capire che lui, incarnandosi, viene a morire per opera mia. Capire, no?
Come lei ha detto, in me.
Viene a morire per opera mia.
In me.
Morire comunque. Muore in me, fuori di me.
Sì, sì, viene a morire per opera, viene a morire per opera mia. Che vuol dire, capisci? E attraverso questo che mi salva, per cui però, Cristo muore per me, come mai? Sai, abbiamo detto, no? Ci troviamo di fronte ad un Cristo, il Cristo, il Verbo di Dio fatto carne, morto, con le nostre mani sporche di sangue. Non c'è nessun altro. Perché certo non c'è nessun altro. Capisci? C'è soltanto l'uomo singolo, personalmente, e lui.
E il passaggio certamente.
E allora qui avviene il passaggio,
Vive per il giorno.
Tu sei morto, non sei morto di morte naturale. Chi ti ha ucciso? Io le mani sporche del tuo sangue. Certamente deve avvenire, capisci? Viene colloquio.
Bisogna arrivare a vedere.
È una presa di coscienza.
È una presa di coscienza.
Visto che a questo punto cambia tutta la vita, come ti dicevo ieri, ma se io mi trovo in un rischio gravissimo, mi rendo conto, scusami se ti dico una cosa così assurda, che ti ho ucciso. Quindi quei giorni qui mi rendo conto, la mia vita non è più come prima, tante come prima.
Ma infatti lui non vuole, lui vuole che la mia vita non sia più come prima.
Ecco perché è necessario che anziché affermarlo così, e per fede mi sembra abbastanza facile capire, perché me ne accorgo che affermando il mio io uccido, distruggo qualcosa di divino in me, si distruggo l'opera anche all'esterno, con la quale Dio mi chiama e mi fa delle proposte attraverso il verbo. Però capisci che altro è trovarti le mani sporche di sangue, altro è vedere Cristo morto per colpa tua, altro è avere questa consapevolezza che però è vaga ancora.
Lo diciamo tanto facilmente, ecco, abbiamo ucciso il Cristo, il deicidio, siamo consapevoli di quello.
Sì, ma poi le cose restano su per giù come prima o cambiano di poco, e allora qui non ci siamo.
Non è ancora assimilata.
No, perché proprio si tratta di capire, ho detto, si tratta di capire. Perché quando noi capiamo, e la nostra vita cambia,
Cioè non si vive più per l'io, ma per Dio.
Perché la nostra vita non cambia quando non capiamo. Allora, non capendo, noi ci muoviamo, facciamo azione, capisci? Ma muovendoci, facendo azione, noi cambiamo l'altro invece di cambiare noi. Noi cambiamo il mondo esterno, capisci? Noi, ma non cambiamo noi. Proprio no, dice, non cambiare il mondo esterno, sei tu che devi cambiare. Ma per cambiare io devo capire, capisci? Capire quello che è la sua incarnazione, proprio la sua incarnazione. Ma l'incarnazione è già un morire.
Sì, ma non, direi, sul piano spirituale è già importante, perché in fondo, come dicevo prima, ti aiuta l'intuizione a capire che spiritualmente uccidi una persona, uccidi uno spirito, quando questo dialogando con te non è da te preso in considerazione, soprattutto quando parla per salvarti, per esempio, una situazione di rischio o di peccato, di colpa,
questo
è comprensibile, ma è che non incide molto sul piano spirituale personale questo. Ma lei capisce che se
viene eppure ricordo, questo è il significato
di famiglia, vuol dire lavoro, vuol dire tutto, insomma, di fronte a una cosa del genere,
le cose dello spirito,
la cosa non può essere più come prima,
è che per noi le cose dello spirito non sono così reali come le cose della carne, mentre invece le cose dello spirito sono più reali della carne stessa, capisci? Vedi la necessità di noi, per cui per noi la carne crea un grande trauma, una grande impressione, lo spirito no. Un giorno scopriremo che lo spirito crea molto più, è molto più reale della carne stessa, perché
quindi
carne
scopriremo che la carne, l'uccisione,
per cui
la
se tu sei convinto,
è solo segno dell'altro.
Se tu sei, certo, se tu sei convinto spiritualmente che la cosa avviene, ma quello è molto più reale, più capisci? Di quello, è più traumatizzante ancora, di quello, anche se apparentemente non sembra così, di quello che tu, vero, proveresti constatando realmente, fisicamente, l'avvenimento.
Ma se ti dico che non so, la presa di visione o di consapevolezza di un omicidio fisico, non so, di farvi fuggire o cambiare completamente, tu pensa se a questo punto riuscissi ad avere consapevolezza di un delitto.
Eppure questa morte fisica vuole portarci a questo trauma.
Certo.
E noi lo accettiamo invece così.
Certo, è una cosa tremenda, capisci? Ci troviamo con un morto nella stiva, dai, ci troviamo con un morto nella stiva, noi ci rendiamo conto.
Siamo morti in noi.
Cioè, siamo talmente abituati a dire Cristo è morto per me, e nuovo invece sentire dire è morto per opera mia.
Sì, ma lei capisce che noi viviamo di cose ripetute, di sentire dire. Ma questo non è un vivere, questo è un morire, perché le cose ripetute in noi creano, capisci, la morte nostra, non crea mica la vita. La vita arriva a noi proprio attraverso questa presa di coscienza consapevole, personale, un fatto personale. Eppure, siccome non siamo soli, Dio ci conduce a poco volta a questa presa di coscienza personale. Più delle volte arriva soltanto nell'agonia, diciamo così, capisce, sul letto di morte, perché noi siamo sempre talmente distratti, cioè, quindi arriva forse che sul letto di morte... Però Dio annulla ogni altra presenza e ci troviamo tu per tu con questo. Però, ma noi dovremmo arrivare molto prima.
Però credo che incide molto di più dire Cristo è morto per opera mia che non dire Cristo è morto per me. No, incide di più, cioè un concetto è diverso.
Dire morto per me,
se un concetto diverso,
è lui che ha voluto morire per me.
Ecco, invece dire è morto per opera mia.
Cioè, io sono stato l'autore della morte.
Sì, comunque è una presa di coscienza.
Quando non diventa consapevole.
Personale, consapevolezza. Dato che non arriva la consapevolezza, noi non possiamo percepire. Prendersi conto.
Per tanti sforzi che io faccia, pur desiderandolo, penso di essere sincero nel fare questa funzione, di prendere consapevolezza del fatto che l'incontro mio con l'umanità di Cristo determina l'uccisione della sua umanità, perché a un certo punto io non accolgo il suo spirito, il suo messaggio. Ti dicevo, per quanto sforzo io faccia, non riesco ad avere questa consapevolezza. Che atteggiamento deve assumere la creatura? Che...
Signore,
desidera
aiutami a capire quello che mi hai annunciato. Aiutami a capire quello che mi hai annunciato, perché tu adesso però credi in quanto ti è stato annunciato. Ecco. Desidera che il Signore ti illumini su quello che ti ha annunciato, perché se te l'ha annunciato, però evidentemente è perché ti presenta una verità che tu sei chiamato a vedere, a capire, a conoscere. Se te l'ha annunciato. Ora, lui te l'ha annunciato in quanto per bocca di chiunque, capisci, nella tua vita è entrato questo pensiero. Adesso, o questo pensiero qui, diciamo, è una storia, non è vero, però dobbiamo avere una ragione tale da poterlo dimostrare, o altrimenti noi non abbiamo altra soluzione che camminare sempre di più verso la comprensione di quello. Più noi rinviamo e più non facciamo altro, capisci, che rinviare la nostra liberazione. Cioè, noi non facciamo altro che prolungare un'agonia, perché il problema, tu capisci, o lo annulli, dicendo però è falso, è sbagliato, ma di poterlo dimostrare, o altrimenti tu devi risolverlo. Il fatto di rinviarlo prolunghi un'agonia.
Devi risolverlo.
Quindi un trauma, porti dentro un trauma, capisci?
Ma devi risolverlo in maniera delle tue possibilità.
No, ma certo, perché solo Dio te lo risolve. Dio ti ha posto un problema che solo lui te lo risolve, ma questo capisci che ti impegna a cercare presso di lui, a guardare lui, a sospirare lui, ad invocare lui, ti impegna ad una preghiera continua.
Già, io non ti nascondo che oggi non ho mai provato a pensare al percavano fra di loro per capire. Io sono stato fermo al versetto precedente, ma qui bisogna capire prima, capisci, di cosa consista questo pan. Che la carne la
sì, ma anche questo altercare è un aiuto per noi, per dire, vedi, loro non essendosi preoccupati di capire la carne, o perlomeno non potevano mica capire, ma loro dovevano soltanto rivolgersi a lui, dicevo, ma spiegaci cosa vuoi dirci,
capisci? Perché quando ad esempio gli apostoli, a lui che parlava in parabole, dice spiegaci cosa hai voluto dire, lui lo diceva. Quindi che vuol dire? Che allora il chiedere il significato di quello che lui dice trova rispondenza in lui. Non si trova rispondenza quando invece l'uomo fa il superbo e dice ho capito, crede lui, l'uomo superbo di aver capito, e allora trova il conflitto. Comprende? Ecco. Allora, se questi avessero chiesto, spiegaci, cosa vuoi dire tu? Cosa vuoi dire con questo dare la tua carne per la vita del mondo? Cosa vuoi dire? Lui avrebbe spiegato, capito? Perché lui viene proprio per spiegare, per capire. L'uomo non deve essere superbo a dire così, no, io so chi tu sei, io ti conosco, eccetera quanto. Allora tu sei un demonio, finito, non puoi capire. Non entri nel regno di Dio. Deve essere cieco, diciamo, capisci? È cieco che invoca la luce, ecco. È quella vera preghiera. Che io, cosa vuoi che faccia? Ecco, io vedo. Quindi lui parlando ci acceca. Tu vedi, guarda la samaritana, chiede un bicchiere d'acqua e poi l'acceca. Perché il padre è un'acqua che lei non capisce niente, di cui non capisce niente. Guarda il pane, moltiplica i pani e poi li acceca. Perché dice, non questo pane, l'altro pane, quell'altro pane, e restano ciechi. Carne, eccetera, e restano ciechi. Vedi? Ma non acceca per divertimento di accecare, acceca per portarli nella preghiera, per aprirli, capisci? All'invocazione, Signore, che io veda, perché la condizione per poter ricevere da Dio è proprio quella di invocare, capisci? Da Lui, perché le cose vengono da Lui, non vengono da noi, dalla nostra intelligenza, non vengono dalla nostra azione, non vengono dalla nostra operazione. E allora Lui opera per convertirci in questa preghiera. Per questo dicevo qui prima, è vero che la vera interrogazione è proprio quella della prostituta, capisci, che lava i piedi, e quella, capisci, dell'adultera, che è per me è vera interrogazione, spiritualmente parlando. È la creatura, capisci, che attende tutto da lui, perché la creatura che attende interroga. Sì, è il vero desiderio di ricevere da lui la luce, ecco, e la vera interrogazione è quella del cieco di Gerico. Sente rumore di cose che passano, di persone, di gente che passa. E questo rumore è tutto. Il parlare di Dio è tutto un rumore di cose che passano. E la vita è tutto un rumore di cose che passano. E l'uomo cieco, di cosa si tratta, cosa si tratta, cosa c'è, cosa c'è? Non vede, non capisce. Ma noi dovremmo continuare a dire, cosa c'è, cosa è tutto questo passare, cosa è tutto questo rumore che c'è attorno a noi, cosa è tutto questo vivere, questo morire, cosa è tutto questo? La risposta è questa. È Gesù di Nazareth che passa. In tutto questo rumore, capisci? Nascito e morte, vicende, eccetera quanto, anche fatto politico, cronache di ogni giorno, cose, tutto questo, noi siamo ciechi, è Gesù che passa. Adesso abbiamo la risposta della creatura, capisci? Gesù, abbi pietà di me, ecco, Gesù, abbi pietà di me. E noi non arriviamo nemmeno alla prima interrogazione. Noi sappiamo che tutte le cose nascono noi, è la realtà, noi diciamo la realtà, è la vita, noi diciamo, e siamo sciocchi. Una risposta stupida.
Quindi non interrogare.
Perché non sapevo proprio che era lì. Noi non facciamo nemmeno la prima interrogazione. Perché noi crediamo di vedere. Il cieco di Gerico che non vede, dice cos'è tutto questo rumore? Noi non diciamo che cos'è tutto questo rumore. Noi sappiamo. Capisci? Quindi non facciamo nemmeno la prima interrogazione. Quindi la meraviglia, ecco, del cieco di Gerico che rappresenta ogni uomo, sta lì che lui interroga sul senso, sul significato del passare di tutte le cose. Come gli dicono, è Gesù? Lui invoca Gesù. Non gli interessano più le creature. Capisci? Ecco che abbiamo un segno privilegiato. Capite? In tutte le cose c'è Gesù. Allora se c'è Gesù io non cerco più le cose, non mi interessano più le cose, mi interessa Gesù, perché è lui che mi può salvare, lui che mi può illuminare. Gesù ha pietà di me. Ecco l'interrogazione, capisci? Questa interrogazione è ascoltata. Nota che questa interrogazione è discussa da tutti gli altri, vogliono farlo tacere. Capisci? Gli dicono no, non disturbare, si chiamata, eh? Quindi, questo ci fa capire che c'è una rottura con il mondo. Di fronte alla creatura che invoca Gesù, c'è una rottura con tutto il mondo, anche con i discepoli, perché anche i discepoli volevano farlo tacere. Capisci? Ma Gesù ode la parola del cieco. Quindi, il Padre ti vede nel segreto. Ti conosce, cioè il Padre conosce la tua preghiera, conosce la tua interrogazione, risponde, capisci? Cosa vuoi? Ecco,
ecco che ti chiama, solo che ti faccia, che io veda, ecco la grande interrogazione della creatura, capisci? Che io veda. Ecco, direi, è lì la sintesi un po' di tutto, capisci? Anche di... dovremmo tenere sempre presente questo fatto qui, eh? La creatura che chiede a Dio la luce per vedere che cosa? Per vedere le sue opere, le sue parole, quello che lui fa, cosa lui ha voluto significare in questo. Per cui lui scrive tra noi parole che però lui solo può illuminare. Noi invece non cerchiamo presso di lui la luce, noi più delle volte la luce ce l'abbiamo in noi, io so perfettamente, capisci cos'è la carne. Allora io, come mi devo comportare questa cosa? Mi sta mettendo, mi sta dicendo uno strafalcione, mangiare la sua carne, cosa vuol dire? Perché, ma io parto da un preconcetto, credo di sapere cos'è la carne.
Molte volte anche
per cui mi è impossibile capire.
Molte volte anche non sapendo cos'è la carne, non sappiamo come chiedere a lui che ci illumini quelle cose che non abbiamo capito.
Non sappiamo, non sappiamo perché crediamo di sapere. È sempre lì di qua. Noi crediamo di sapere. Per cui non sappiamo comportarci.
Però il chiedere questa luce è un atteggiamento interiore, non è, anche se non si esprime con parole, è proprio la, il conoscersi.
Soprattutto, non sono mica parole, scusami, non sono mica parole. Comunque, una delle figure, più rappresentative è proprio quella del ciclo di Gerico, per ognuno di noi. Questo interrogare del ciclo di Gerico, per giungere alla luce. Ora, siccome l'uomo è un cieco, lo stesso lo dice, qui abbiamo proprio i passaggi per poter arrivare ad ottenere la luce da, dal verbo di Dio.
Lo dice Gesù, che l'uomo è un cieco.
Eh?
Lo dice Gesù, che l'uomo è un cieco.
Non lo so se lo dica lui, lo diranno gli uomini.
Lui, scusa, non vedo il passaggio, perché questo cercare di l'uomo non è uno sforzo per cercare di vedere.
No? E magari cercarsi di vedere.
E no? Ma dove è il passaggio? Dicevi, chi è il passaggio?
Per noi, per cercare di capire la lezione che c'è in, questo, in questi giudei che altercavano tra loro, capisci? E lo, perché loro cercavano l'azione di fronte a un conosciuto, cioè dove è l'errore, no? Quindi, se il Signore ci presenta creature che di fronte ad una sua parola si comportano in modo sbagliato, è una lezione, capisci? Di cui noi dobbiamo cercare del significato. Tu hai capito, Amalia? Quel passaggio all'azione, tutte le volte che noi non capiamo. Niente, invece, ecco, per questo dico, la vera, la, il vero fare è quello di Maria. E Maria ai piedi di Gesù, nei confronti di Marta, no? Maria ai piedi di Gesù era quella che veramente faceva la parte migliore. Cosa faceva lei guardando Gesù? Interrogava. In atteggiamento di interrogazione, che stava ascoltando, chi ascolta è una creatura che interroga, il Signore parla, che tu osservo ascolta, capisci? E questa è l'essenza della creatura, dell'anima vera.
Stavo pensando di cogliere l'anima di questa persona che è mancata, no? Che apparentemente, diciamo, è tutta azione così. Però, come commentavamo prima, non è proprio vero che le vie sono diverse, sono personali, ciò che conta è l'anima, no? E evidentemente questa creatura è sempre stata in ascolto di Dio, in risposta di Dio, quindi vuol dire questo, che cioè, ciò che conta è la contemplazione di quest'anima interiore, che poi si manifesta nel star fermo, nel muoversi, non ha importanza.
Certo.
Ecco.
E ciò cui guarda la creatura, ciò cui noi guardiamo.
Ecco.
Ciò cui noi guardiamo.
Che Dio, se uno guarda a Dio, fermo, l'altro la fa muovere.
Se uno guarda a Dio, Dio non ha difficoltà a rendere sapiente l'anima. Può essere un bambino, può essere un vecchio, può essere, capisci, un uomo di cultura, e può essere un povero diavolo. Ecco, Dio non ha nessuna difficoltà a rendere sapiente la creatura. L'unica difficoltà che ha Dio è quando la creatura non guarda Lui. Ecco, allora qui abbiamo proprio la difficoltà da parte di Dio a comunicare la sapienza. Perché Dio non può dare la sua sapienza là dove la creatura non guarda Lui. Può stare a tirargli le pietre.
Ma io oggi mi sono trovata anche oggi con una creatura che mi è
per quella era una particolare.
Ma lo spirito di sacrificio, ma chi glielo fa fare? Ma adesso per fare una cosa, ma chi glielo fa fare? Ho una vita di sacrificio enorme.
Cosa fa?
Una vita di sacrificio enorme verso persone che non sono parenti. Ma chi glielo fa fare? Io sono rimasta proprio lì. Eppure lo fa per il Signore, senza remunerazione, senza ricompensa, anzi, è ancora in comprensione. E chi glielo fa?
Yeah.
Io ho associato le due creature e con il rimpianto che non può fermarsi a pregare, che non può pregare come vorrebbe, no? Perché ormai è legato così, non può abbandonare una persona malata, eccetera, che non è né parente né niente. Eppure, ecco, questo ci fa capire che anche attraverso una vita di sacrificio, di donazione così, dove non c'è Dio evidentemente, Dio ci porta la contemplazione.
Ma soprattutto, perché se non c'è dedizione,
sì, sì, per un momentino, non c'è dedizione direttamente con la parola di Dio, ma col solo pensiero di Dio, ma non si può approfondire la parola, perché non c'è disponibilità né di tempo e né di tempo interiore, perché
L'anima guarda Dio, Dio non ha difficoltà a riempirla di luce, bisogna che l'anima guardi Dio. Dio non ha difficoltà, bisogna che l'anima guardi Dio. L'importante è, perché come dico, noi siamo portati via dalle presenze fisiche, dal mondo, ed è quello che impedisce di ricevere la sapienza.
Sì, a me quello che mi impressionava era questo, stanotte, di pensare come questa via era arrivata all'essenziale, mentre noi siamo pieni di cultura, siamo ancora per strada, lei invece di colpo è arrivata. E chissà quanta gente più
sempre. Questo è un cammino tutta la vita.
Ma dai, la con tutta la vita. Però lì c'è arrivata, ci sarà arrivata tutta la vita, ma c'è arrivata allora 20 anni fa, meglio ancora. Poi Dio l'ha tenuta ancora 20 anni qui, ma lei c'era già 20 anni fa. Meno colta di adesso, meno esperienza di adesso, eccetera. C'è arrivata prima, solo più meravigliosa ancora.
Arrivare a morire fine di gioia, vuol dire che Dio ha tutta attesa l'incontro con il
Consiglio. No? Quindi, a un certo punto,
quello che per me mi ha toccato di più.
A un certo punto, quella lì ha capito che doveva darsi tutto a Dio, e non aver capito la carne, il sacrificio della carne.
Dio ci conduce a comprendere questa parola qui non solamente attraverso la riflessione, ma guardando a Lui.
Soprattutto guardando a Lui, che ci vuole il suo pensiero. Non ci sono due vie, una via sola, bisogna guardare a Lui. La riflessione cosa vuol dire? Riflettere in Lui, riflettere con Lui, capisci? Guardare Lui. Questo riflettere è guardare a... La luce viene da Lui.
Ma io posso guardare Lui e nel suo pensiero, guardando Lui, faccio tante altre cose. Faccio un esempio di queste creature di cui abbiamo parlato, no? Nel prodigarsi per gli altri in questo servizio, senza remunerazione, ne dimentichi totalmente di sé, no? Oppure nel pensiero suo posso fermarmi davanti a questa parola.
Ma lei non deve mettere sul piano... Posso guardare e fare, posso guardare. Non, il problema non sta. Il problema sta soltanto nel guardare a.
Poi è Lui che ci fa fare o ci fa stare.
Ma no, ma no, quello non interessa, perché c'è la creatura che magari non è nemmeno capace a leggere, e allora zappa il campo, cioè, ma quello non interessa. Perché quello che. Noi dobbiamo sempre cogliere l'anima delle cose, o l'anima della creatura. La creatura è lei sta lì, lei, queste creature, non so, dice. Stai fermo da mattina a sera, stai fermo da mattina a sera, perché quello che a lei interessa è altro. Comprende? Quindi quello che deve veramente interessare è questo. Il figlio non può fare niente se non lo vede fare dal padre. Se ne sta lì, quello l'interessante è quello, guardare dal padre. E si riceve tutto dal padre. Altrimenti lei dice, a quella là ho fatto questo e facevo quell'altro. Allora io faccio questo o faccio quell'altro. Il problema non è guardare e fare qualche cosa, fare... Il problema non è, perché fin tanto che lei ha il problema di fare altro, lei non guarda mica. Prende. Lei guarda nel misura in cui è disponibile per, cioè ha la sua vita lì. Altrimenti lei complica le cose. Perché lei dice, ho la vita lì, però ho anche la vita là. E allora lei non fa altro che pasticciare. Perché lei trae la vita da altro.
No, io sto pensando, forse me ne accorgo adesso più dell'altra volta, anche se me il rappresentatore l'ha detto prima, che certe affermazioni del Cristo accettate così per fede non hanno inciso come avrebbero dovuto, forse perché lo sforzo di essere capite non è stato pari all'importanza della proposta che il Signore gli faceva. E me ne rendo conto di questo, sai, per me è uno scoglio che però direi quella fede proclamata così a parole, ma non è solo un'affermazione di parole, è qualcosa di, che implica un desiderio di una certa profondità, ma non è sufficiente, ecco, sento che non è sufficiente. Ci deve essere qualcosa di, forse un atteggiamento più sofferto per avere una risposta più adeguata, più semplice, senz'altro la risposta che Dio dà è semplice, sì, sì. Ma che incida di più.
Quando uno dice stiamo cercando di imparare, stiamo cercando di entrare nello spirito di Dio, o perlomeno che lo spirito di Dio entra in noi e la faccia da padrone, siamo in cammino, non ci siamo ancora arrivati alla Pentecoste, non ci siamo ancora, di noi quattro penso che non ci siamo ancora, forse più vicini a lei. E comunque, questa è la mia impressione. Quando io però vedo che tanta gente è meno preoccupata di queste cose, tanta gente arriva a una certa età e non la vedo più in grado di recepire niente. Naturale che dico, è sempre Dio che fa, non siamo noi, noi siamo dei servi inutili, però possiamo essere dei servi. E allora mi metto a leggere dei libri di geriatria, di gerontologia, e vedo che tutti si preoccupano di muovere in un certo modo l'intelligenza, perché è l'elemento trainante, più ancora che il corpo, però arrivano tutti a un livello sempre solo materiale, arrivano sempre a proporre cose che passano. Nessuno, dico nessuno, arriva a vedere la profilassi della vecchiaia in termini cristiani. Cioè, nei termini del proporre l'unica cosa che non passa, Dio. E se noi avessimo bisogno di avere degli esempi, dei risultati a cui porta la conoscenza di Dio, quella donna che è morta ieri, scusate se mi ripeto, è un altro esempio più che mai clamoroso. Purtroppo di quelli però che sono visti da troppo poca gente, non sono pubblicati dai giornali, nessuno ne parla, eccetera. A un certo punto dico, ma se io, per me adesso quella cosa lì si è fatta chiarissima, che la gente invecchia e noi molto facilmente, anche tu l'hai detto stasera, arriviamo magari a scoprirlo in punto di morte, ma sarebbe meglio che lo scoprissimo prima. Io però, come dico, ho avuto l'impressione che in punto di morte tanta gente non lo scoprirà più, perché non li vedo più. Dio può fare tutto, anche cose che mi sono nascoste, però io non li vedo più capaci di una reazione giusta nella direzione corretta, nella direzione di Dio. E allora mi viene chiarissimo in mente che più che mai bisogna prendere la giornata che abbiamo oggi presente e interessarci di Dio e non aspettare domani. Allora, semplicemente dico, mi vorrei gridare forte queste cose, che le capissero in qualche modo i miei fratelli, perché ti dico l'esempio che ho in casa mia, gli esempi che vedo intorno a me, sono un elemento di sofferenza in questo momento, che cerco per me, ma vorrei che lo trovassero tutti, anche gli altri. Sarà un fare quello lì. Non capisco come Dio possa trovare negativo un desiderio di far conoscere Dio, insomma, non lo so, perché non c'è altro lì, non c'è altro desiderio lì, non mi sembra che ci sia l'interesse del mio io, perlomeno ho visto che l'interesse del mio io mi direbbe molto più da lontano, sia ben chiaro, non c'è la superbia di poter dare agli altri quello che tu dai a noi, quella non c'è. No,
cioè, la differenza come anima, lei dice?
No,
come motivazione.
Ah, come motivazione, tra quello che farei per gli altri.
L'anima
non è la sua. Nei riguardi di quella che tu hai, quella persona che hai parlato adesso, tu sei in situazione di risposta di fronte a una parola di Dio.
Accettata così e cercata di capire così.
Ecco, e noi dobbiamo cercare di essere sempre in situazione di risposta. Quindi non so, tu mi dici, io parlo in quanto sono in situazione di risposta. C'è qualcuno che mi ha chiesto di parlare, che mi ha detto troviamoci, parliamoci, perché è in situazione di risposta. Non è di iniziativa, capisci? Quindi siamo in situazione di risposta. E penso che per restare nello spirito dobbiamo sempre essere in situazione di risposta.
Scusa,
di fronte a... E allora non... direi, se il Signore ti manda qualcuno che ha fame e ti chiede un aiuto spirituale o come si, tu devi mantenere sempre in situazione di risposta, cioè rispondi a Dio, capisci? E se noi siamo attenti a questo, noi ci accorgiamo che Dio durante la giornata ci distribuisce il tempo del silenzio, ci distribuisce il tempo, ovvero manda quelle anime. Per cui il problema non è tanto mica aiutare i vecchi, aiutare questo, quell'altro, eccetera. Il problema è cerco prima di tutto il regno di Dio, cercalo. Poi è sufficiente magari una parola sola, e quella parola sola magari ti fa cambiare l'anima, per far capire che non sei tu che cambi gli altri o che puoi aiutare gli altri, è Dio che... Però se quanto più la tua anima matura in Dio, tanto più percepisce. Allora come questa anima qui, che vero, è andata in paradiso in questi giorni, e ti dice magari quella parola, oppure quell'atteggiamento che viene da Dio, e quello ti trasforma. Molte volte invece non soltanto parlare, non soltanto agire, fa dei buchi nell'acqua, non riesce a cambiare nulla, perché è tutta un'azione nostra. Non siamo in situazione di risposta, noi dobbiamo essere attenti che l'iniziativa deve sempre venire da Dio.
Hai ragione. Dimmi però una cosa, come li intendi quei libri che hai scritto? Una situazione di risposta o una azione?
Sempre situazione di risposta. Noi siamo sempre stati in difetto e dobbiamo soltanto essere sempre stati in difetto. Cioè noi dobbiamo essere, noi siamo stati al massimo stati in difetto.
A me, ma ecco, io quello che non riesco risposta. Bene a capire è questo, che vedi, tutto quello che io ho letto fino adesso è su un piano orizzontale. A nessuno viene in mente il piano verticale. Anche proprio, sono tanti che scrivono in campo cattolico, eccetera, però anche quelli non li vedo presentare la situazione reale, quella che è il richiamo a Dio. E allora dico, ma... A me mi riavere, ma ti ingrosparei, ma ricordo alla fine, guarda che finché voi seguitate a dire ma attacchiamoli a questo, apriamo un'università, la facoltà aperta agli anziani, diamogli l'orto, eccetera, voi risolvete il problema finché sono in grado di far andare l'orto, finché sono in grado di andare a quello, ma poi quella roba lì gli viene tolta, o gli viene tolta quella lì, o gli viene tolta lui la capacità di andare avanti lì. Bisogna dare una cosa che non passa, unicamente quello.
Ma tu vedi, tu adesso hai preso quel problema lì della persona anziana, ma tutti i problemi umani sono così. Tu guardi tutti i problemi che si hanno
in casa, ma io non sono in grado.
Tutte soluzioni,
io non sono in grado di vedere.
E la medicina
tutti.
Che cura soltanto i sintomi.
Quelli li ho visti forse meglio, forse perché sono medico, non lo so, è vero, ma ecco, quelli ho visto la possibilità proprio di aprire una breccia che insomma nessuno l'ha ancora vista quella cosa lì, semplicemente quello, ma non nell'interesse mio di dire
no, certo, ma e quella può anche essere una proposta da parte di Dio, e quanto Dio ti fa vedere, ecco.
Io l'ho vista così.
Che ti propone, quindi se tu in questo momento qui potessi decidere di io dirò questo, scriverò questo, eccetera, potrebbe essere che sia una risposta a...
Io vedrò, non so se riuscirò a fare una cosa chiara.
Il pensiero è anche Dio che ci dice.
Il pensiero è anche Dio, i problemi.
Non so se riuscirò a fare una cosa chiara, ma vado giù...
Tu l'avrai chiaro soltanto quando... Cioè, più tu conoscerai il Signore, più la cosa verrà chiara,
tu capisci che è questo che voglio dire. C'è della gente che è capace a scrivere, della gente no. Tu capisci che se io sono uno stonato e non sono capace a cantare, però se io canto mentalmente una canzone, non stono mica, la faccio giusta. Il momento che mi esce la voce, la stono. Allora, io quello che ho in mente lo chiarissimo, però nell'esprimerlo bisogna saperlo esprimere in modo buono, valido, incisivo, che non annoi, eccetera, e io quello non sono tutt'altro che sicuro di saperlo fare. Può darsi che Dio mi aiuti e che sappia farlo, ma vorrei fare una cosa molto breve, non una chiacchierata lunga dove si riempiono tante pagine per dire poco. Dire quel che si ha da dire in brevissimo spazio, semplicemente che sia un sasso buttato lì, poi succede quel che ha da succedere. Insomma, lo sento quasi come un dovere. Dico, ma se tu l'hai visto che lì c'è un campo minato, perché seguiti a lasciarli andare nel campo minato?
No, tu capisci, questo atteggiamento qui si inserisce in risposta ad una proposta da parte di Dio.
Ecco, io è questo che voglio dire.
Però può anche darsi che Dio non ti dia i mezzi.
Io ho detto
farlo.
Una cosa che può avervi scandalizzato, quello del politico. Può anche darsi che ci sia un politico che la sente nel modo con cui io sento questo adesso. Non dico che io voglia mettermi nella politica, per carità, ben lontano da me, perché non sarei proprio negato.
Dico, può darsi che Dio anche ti faccia vedere,
come gusti,
ma non ti dia la possibilità di cantare.
Può darsi, però no.
Bisogna accettarlo.
Però questo voglio
perché
dire...
Perché molto il Signore anche illumina l'anima, fa capire come, si vede come
per
la
me,
vita dovrebbe essere.
Per me avrei
Però
paura,
non può dirlo.
Per me avrei paura di sentirmi dire domani, ma perché non l'hai fatto? L'avevi chiaro? Hai visto che era una cosa che poteva essere di una certa utilità? Perché non l'hai fatto?
Fine dell'incontro.